Scrivetele pure in chat e così poi le raccogliamo per rispondere alla fine.
Beh, possiamo dire che a metà magari ci fermiamo per le domande, come avevamo detto.
Sì. Quindi buonasera a tutti, benvenuti su Terre Siciliane, anzi bentornati anche stasera con la seconda parte delle mappe logiche. Ringrazio tutti i partecipanti che sono collegati e comincio anche a salutare il team del seminario sulla legge naturale, a partire da Daniele e Danilo. Grazie per essere qui ancora con noi. Ciao, come state?
Buonasera a tutti. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao a tutti, buona serata.
Buonasera, buonasera Tina. E saluto
grazie.
Anche poi
grazie.
Andrea Cardamone, anche Francesco Sani.
Buonasera, buonasera a tutti.
Basta.
Buonasera.
Buonasera. E Barbara Strada, Tina Maffei, ci siamo salutati anche.
Sì, sì.
E poi anche chi si sta collegando adesso, Gaetano Rotondo, Katia, che si è già collegata prima. Benissimo. Quindi oggi procederemo appunto con la seconda parte di questo percorso visivo che andiamo a fare, proprio sulle mappe logiche che riguardano la legge naturale. E quindi noi andremo a ripercorrere questo seminario proprio da questa seconda parte che riguarderà, diciamo, i concetti che avete visto dalla parte 4 in avanti. Poi a un certo punto, a metà strada, apriremo uno spazio per le domande. E quindi se avete magari durante l'esposizione delle varie slide delle domande da raccogliere, postatele pure sulla chat di Zoom o in quella di YouTube, dove siamo in streaming, e poi saremo, diciamo, ben lieti di rispondere e interagire per rispondere alle vostre domande. Quindi cominciamo con la prima delle slide di questa sera. Ecco, la prima delle slide di questa sera riguarda il come si costruisce la nostra realtà, partendo dalla conoscenza o dalla mancanza di conoscenza. Le informazioni disponibili sono potenziale conoscenza da raccogliere, elaborare, comprendere e tramite cui le persone potrebbero agire. Il secondo step è la comprensione o mancanza della stessa. Quando il processo decisionale ha luogo nella mente umana e avviene in base alle informazioni disponibili. Il terzo passaggio è la saggezza o mancanza della stessa e riguarda il comportamento umano. Il comportamento umano di ogni individuo si basa sulla qualità dei suoi processi decisionali, che a loro volta sono basate sulla qualità delle informazioni disponibili. Quarto e ultimo step è il risultato generato, che può essere ordine o caos. La realtà manifesta. La qualità della condizione che si manifesta in ogni data società si basa sulla qualità complessiva del comportamento umano all'interno di tale società. Quindi, Francesco, cosa possiamo dire come approfondimento su questa slide, cioè che riguarda proprio i quattro passaggi di come si costruisce la nostra realtà, a partire dalle informazioni disponibili?
Sì, qui ritroviamo il metodo del trivio fondamentalmente. E come molti avranno notato, questo non è nient'altro che il metodo di scoperta della verità noto come trivio, trivium in latino, che abbiamo visto anche l'altra volta. E infatti qui è nella sua diciamo denominazione esoterica di conoscenza, comprensione e saggezza, e che poi porta tramite la saggezza, quindi il comportamento che ognuno poi attua in base alle decisioni che ha preso, basata a loro volta sulle informazioni che aveva a disposizione e che ha elaborato, e quindi poi che il comportamento che un individuo attua nella realtà fisica. E ricordiamo, come abbiamo detto la volta scorsa, i comportamenti vengono attuati tramite la fase della saggezza, quindi questa fase della saggezza non è è una fase basata sul comportamento e sugli atti. E io, a parte questo, non avrei altro da aggiungere su questa parte, e quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, faccia pure.
Sì, diciamo che giusto per una maggiore comprensione, anche per a riferimento di quello che avevamo detto l'altra volta facevamo riferimento a dei termini anche in chiave informatica, quindi parlavamo di input, quindi acquisizione di informazioni, elaborazione, quindi successivamente questo output, però si collega esattamente con i termini di cui ha parlato adesso appena un attimo fa Francesco, quindi secondo me è abbastanza chiaro. Non so se Daniela, Danilo, Gio, volete aggiungere altro?
Provo a dire solo una piccola cosa, e cioè questa, no? Potremmo essere portati davanti a questo tipo di informazione a dire, ma quasi come se l'abbiamo sempre saputo, no? Cioè è logico, no? Che uno elabora quello che magari ha ricercato e poi dopo, no? Sembrano cose un po', possono avere un aspetto un po' scontato, non so come spiegare in un altro modo. Volevo un pochino avventrarmi in questa riflessione, perché magari non si va proprio invece a capire l'importanza in realtà di questa sequenza, no? Perché in realtà questo sistema ci devia da questa sequenza. Noi spesso diamo appunto per scontato tante cose, mentre invece c'è proprio il rispetto di questa cadenza, cioè che va capito. E quanto tempo e quanta dedizione, quanta volontà ci vuole per superare, no? Cioè sono proprio step che devono essere conclusi, quindi portati veramente al loro compimento. E quindi il loro compimento è veramente un lavoro, cioè io non è che posso prendere due informazioni e allora comincio il mio processo e comincio a decidere, poi mi dico ma no, mi manca quella, allora torno indietro e magari, no? Immaginiamoci questo andare e vieni, no? Che è un po' quello che spesso si fa. Allora invece costruire la realtà intendendo questo tipo di, come dire, questa informazione che ci dà, appunto, che poi risale proprio al trivio, che è questo sistema molto antico, no? Che ci sta da sempre, è proprio questa diligenza, no? Che dobbiamo un pochino imparare tutti. Ed è tra l'altro il frutto di un'elaborazione interna di ognuno di noi. Noi spesso, per esempio, usiamo tecnologia in maniera che, come dire, non sappiamo dove finisce il nostro pensiero e inizia magari quello dell'oggetto tecnologico che ci dà una mano, no? Siamo ormai tutti col telefono, tutto spesso in mano, voglio dire, è questo un po' che volevo così far riflettere, no? Costruire la realtà, arrivare veramente in fondo a questo processo che può sembrare appunto per alcuni aspetti quasi scontato, non so, in realtà è farlo nella sua completezza, cioè con tutti gli ingredienti che ci vogliono, che è un po' quello che poi è, diciamo, l'obiettivo generale, no? di questo seminario, che ci fa capire quanta volontà e anche lo sforzo è richiesto. Ok, grazie.
Bene, passiamo allora alla prossima slide, che riguarda i principi della legge naturale. E qui abbiamo una rappresentazione interpretativa dei principi della legge naturale, che partono dal mentalismo, dalla corrispondenza, e proseguono con la vibrazione, la polarità, il ritmo, la causa-effetto e il genere. Adesso andiamo a vedere uno per uno in modo sintetico quali sono questi principi, a partire dal mentalismo. Il mentalismo è l'universo, stabilisce che l'universo è mentale, i pensieri portano alla manifestazione di cose ed eventi. Il secondo principio della legge naturale è invece la corrispondenza, ovvero ciò che è sopra è come ciò che è sotto e ciò che è sotto è come ciò che è sopra. In questo simbolo è rappresentato nell'esempio dell'albero come in realtà la struttura che emerge dal terreno è analoga a quella che è sottostante al terreno, che riguarda le radici, quindi la proiezione verso il cielo, ma anche l'introspezione verso le profondità della terra da cui l'albero trae alimento. E in questa forma troviamo anche la forma stessa del toroide, che come sapete è la forma energetica che alimenta l'universo. Proseguiamo con il terzo principio della vibrazione. L'energia che emetti è l'energia che attrai. Il quarto principio è la polarità. Tutto è duale, tutto ha due poli, ogni cosa ha la sua coppia di opposti. In questo caso abbiamo rappresentato col simbolo del Tao, dello Yin, dello Yang, dove le due forme si compenetrano e ognuna delle quali comprende una parte minima del suo opposto. Quindi in realtà questo simbolo o questo principio è da intendersi come il principio anche di equilibrio. Il quinto principio è quello del ritmo. Tutto scorre fuori e dentro, tutto ha le sue maree, tutte le cose salgono e scendono. Il sesto principio è il principio di causa ed effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E in questo possiamo vedere molte delle condizioni che si verificano nella nostra esistenza. E quindi ci ricolleghiamo anche a molti passaggi fatti nel seminario che riguardano l'effetto delle nostre azioni e anche quali sono da cosa sono ispirati, da principi di moralità o immoralità che possono causare danno o causare benefici ad altri esseri senzienti. Il settimo principio è il principio del genere ed è lo stato di coesistenza tra gli aspetti mascolini e femminili della mente umana, da intendersi chiaramente come archetipo, perché ogni individuo, a prescindere dal sesso, come sapete, ha degli aspetti sia mascolini che femminili. E ad ogni principio abbiamo visto nelle precedenti parti che corrispondono precisi comportamenti o anche disequilibri che possono verificarsi nella mente umana. L'ottavo principio, quello di cui parla Passio in questo seminario, è il principio perduto, cioè il principio della cura o principio generativo, che appunto è la dinamica della cura, che qui è rappresentata in una stilizzazione simbolica degli otto cerchi, inclusi da un cerchio finale, anzi dei sette cerchi centrali più un ottavo cerchio esterno che proprio rappresenta la cura. E quindi do la parola a Daniela, se vuole aggiungere qualche riflessione in merito. Prego Daniela.
Ma, sì, questi sono proprio i principi appunto fondamentali della legge naturale, ermetici, perché appunto un po' si rifanno al periodo, no? Ermetismo, ma sono fondamentali e intersecati tra loro, capiti per bene, ci portano appunto a capire quello che è appunto il principio più importante, che è proprio la cura, che è quello che li include tutti. No, ci sarebbe tanto da dire per ognuno di loro. Ecco, anche il mentalismo, che è il primo, non a caso è il più importante, perché comunque attraverso i pensieri noi creiamo, noi abbiamo, siamo proprio creatori attraverso questa azione lì, e non a caso noi siamo vittime di controllo mentale, soprattutto, no? Cioè attraverso i mille modi, proprio perché è il luogo dove noi abbiamo il potere più grande, e quindi è quello che è più interessante per chi ci deve parassitare, no? Anche all'interno del sistema. E niente, posso dire questo, però lascerei anche spazio delle domande, se volete. Come volete. Prego.
Sì, se Francesco non vuole aggiungere, o Andrea non vogliono aggiungere altre considerazioni, possiamo anche aprire alle domande.
Sì, io vorrei aggiungere che questi principi, come ha detto Daniela, sono molto importanti, però bisogna anche occorre fare un attimo attenzione, specialmente a come sono descritti nel Kybalion, che è l'opera che li di cui, insomma, in cui la maggior parte delle persone viene a conoscenza dei principi dell'ermetismo. E alcuni possono dare adito infatti a delle ambiguità, come ad esempio quello della polarità, che dice tra le altre cose, oltre che ogni cosa ha la sua coppia di opposti, ma tra le altre cose dice anche che praticamente tutti i paradossi possono riconciliarsi, e non ci sono e tutte le verità sono soltanto mezze verità. Quindi anche qui si crea un po' d'ambiguità. E un altro è quello del ritmo. Poi io, tra l'altro, su quello del ritmo ne parlerò anche alla conferenza, perché questo crea, secondo me, una delle maggiori, diciamo, induce molti nell'errore di ritenere che siamo prigionieri di questi cicli temporali, perché per quanto è vero che ogni cosa ha la sua ascesa e la sua caduta, però poi quando viene applicata alla situazione in cui ci troviamo, cioè all'imposizione di questo sistema di schiavitù, alcuni vengono portati un po' alla passività dicendo che per il principio del ritmo prima o poi dovrà finire. Ecco, questo è il problema, è che si pensa che questo sia un processo automatico quando si tratta anche della liberazione da sistemi schiavistici e da oppressione. In realtà no, perché non tiene conto della volontà e del libero arbitrio che possediamo. Quindi anche far terminare situazioni oppressive del genere che stiamo, sotto il quale stiamo vivendo, purtroppo non avverrà in automatico, ma avverrà per a causa di un atto di volontà e di una nostra precisa scelta, sia che si tratti di permanere in questo stato, sia che si tratti di liberarci. Quindi c'è da fare attenzione un po' ad alcune cose che, diciamo, lasciano spazio un po' ha delle ambiguità. E poi sì, la causa-effetto è quello che chiamo il principio più importante secondo me, perché è quello che alla fine incapsula nella sua essenza proprio la dinamica fondamentale della legge naturale. Quindi ogni causa ha il suo effetto, ogni effetto ha la sua causa. E quindi sì, e parla appunto è il conseguenzialismo alla fine. Quindi questo è il principio, è un principio assolutamente fondamentale. E credo di aver detto tutto più o meno, penso di sì. Quindi cedo la parola.
Sì, Eugenio, che
Eugenio ha alzato la mano. Sì. Vai, Eugenio.
Buonasera, stasera c'è un po' di... La linea fa capricci, perché non riesco a collegarmi prima, poi vi sento a scatti, non vi sento come... Vabbè. Ascolta, il concetto di ermetismo, come si lega in questo? Io non mi sfugge questo particolare, non riesco a capire perché si dice ermetismo proprio in queste circostanze, perché l'ermetismo è qualcosa che chiude, che lega ermeticamente. Chiudere che cosa? Perché se ci deve essere un'apertura mentale per comprendere questi, per far propri questi, diciamo, questi concetti che sono basilari nella vita dell'uomo. Perché ermetismo? Perché si usa il termine ermetismo? Grazie.
Vai, Francesco.
Beh, si usa perché deriva da Hermete Trismegisto, che secondo la filosofia ermetica è, diciamo, questa figura che avrebbe insegnato questi, che avrebbe scoperto e insegnato questi principi, e anche collegato ovviamente a Hermes, il dio Hermes, il messaggero degli dèi, che era o lo scriba degli dèi, che era Thoth poi nella mitologia egizia.
Esatto.
E quindi è proprio da questo che deriva il termine ermetico.
Cioè, il termine ermetico deriva proprio da questo fatto, da questa, perché io non vedevo la connessione tra ermetico, perché per me ermetico significa chiudere, quando sì, poi sì, c'è da aprire la mente per fare proprio questi concetti che sono basilari per l'uomo. Ecco perché non vedevo perché
sì, ai giorni nostri questa parola è stata, come dire, associata ad una conoscenza occultata, no? Una conoscenza per pochi, quindi quando pensi a qualcosa di ermetico è qualcosa comunque di chiuso, di non accessibile, no? Di riservato a pochi, o comunque difficilmente comprensibile. Però credo, non so, chiedo anche conforto,
sì, perché...
a Daniela, che questo è, forse può essere una interpretazione, diciamo, errata, oppure ha a che fare con la conoscenza riservata a pochi, alla conoscenza occultata.
Sì, ha a che fare con una conoscenza ovviamente fortemente esoterica, perché anche la filosofia dell'ermetismo ha in sé questo elemento del fatto di voler, come dice anche poi nel Kybalion, di non gettare perle ai porci. Cioè loro non insegnano, la loro filosofia non riguarda l'insegnare alle masse, perché o comunque a coloro che non ritengono degni, ma riguarda avere proprio un insegnamento riservato a degli iniziati che dimostrino di, in qualche modo, di avere, di meritare questo tipo di accedere a questo tipo di insegnamenti. Quindi sì, riguarda l'essere ermetici, riguarda, poi infatti è diventato, ha significato anche la chiusura a tenuta stagna. Quindi ecco, ma deriva da questo fatto appunto che era un tipo di tradizione esoterica che teneva molto proprio al fatto di essere riservata a pochi meritevoli.
Come infatti io, diciamo, fra tanta carne a cuocere che c'è in rete oggi riguardo, diciamo, all'autodeterminazione e tutto ciò che c'è da sapere, questo seminario è quello che mi prende più di tutto. È difficile, però mi prende di più. Mi prende perché vedo che c'è qualcosa di veramente sano, proprio, diciamo, si collega tutto nei dettagli, e mi ci trovo io personalmente, perché già seguendo queste leggi, le basilari, già mi trovo bene, perché vedo che ho dei riscontri in virtù a questo fatto, ho dei riscontri. Ecco perché all'inizio sono un po' difficile, però adesso piano piano stiamo cercando di approfondire meglio, perché mi interessa al 100%. Grazie.
Grazie Eugenio, è esattamente quello di cui speravamo che avvenisse, ecco, perché si tratta un po' di diffondere queste conoscenze, proprio perché forse abbiamo bisogno più di togliere, di riallineare quello che già sappiamo, no? Più che aggiungere, la passione di togliere, di sgrezzare, di arrivare all'essenza, ai significati principali, che poi hanno nella loro semplicità la forza del loro essere. Quindi anche a me è servito, e mi trovo pienamente d'accordo con te, nel seguire questo seminario proprio mi si sono riallineate tutta una serie di questioni che avevo presenti, che conoscevo già, ma forse in maniera disorganizzata, confusa, anche mal interpretata. In realtà, grazie a questo processo di apprendimento sequenziale, approfondito, dettagliato, mi ha aiutato molto a pulire tantissime incrostazioni che via via si erano formate negli anni e che trovano poi riscontro nella vita di tutti i giorni. E penso di condividere con te questa esperienza anche con gli altri componenti del team, che ci hanno proprio aiutati questo corso ci ha proprio aiutato a questa opera di semplificazione, di chiarimento, di una visione un po' più, molto più vera e reale, no? di come funziona la legge naturale.
Sì, sì, in effetti più si sgombra la mente e più si ha possibilità di immagazzinare quello che serve necessario. Ecco perché tante volte non riesci neanche a parlare con le persone, perché vedo una frivolezza nelle loro cose che non preferisci non ascoltare, estraniarti dai discorsi, anche perché per incominciare a essere un po' ferrato su questo canale bisogna essere abbastanza pronti, preparati, perché poi quando si tratta di fare breccia dovrai entrare nei dettagli e spiegargli quello che a loro risuona, però non comprendono, non capiscono perché. Ecco perché ci vuole un po' di tempo ancora per essere al top con questo, perché adesso anche oltre ad essere autodeterminati, questo è il clou dell'autodeterminazione, il resto sono tutti dettagli. Grazie.
Grazie a te Eugenio. Non so Daniela, volevi aggiungere qualcosa?
No, mi ha dato un assist. Eugenio, come dire, con le leggi naturali diventeremo tutti autodeterminati, volenti o nolenti, nel senso che allinearsi con le leggi naturali, capirle, farle, cioè vivere in verità, più autodeterminazione di quella in realtà non c'è, insomma, è proprio, no? Sì. Un PPT, voglio dire, è stato insomma importante capirlo, ci ha sicuramente già aperto molto gli occhi, l'inganno giuridico, no? La parte, però sappiamo che appunto c'è tanto altro e le leggi naturali si posizionano in una maniera un po' più ampia, no? Ci fanno capire che dobbiamo capire. Non sarebbe mai successo, no? non ce l'avrebbero mai fatta a creare un inganno del genere come quello che poi hanno scoperto con OPPT, se tutti avessimo avuto queste informazioni prima. Cioè, il nostro no era sicuro, cioè voglio dire, no, voglio dire, non sarebbero passati, è proprio questi, e quindi è importante questo, perché non accadano più queste cose, si cambia veramente. È chiaro che dobbiamo alzare il livello di responsabilità individuale, che cosa voglio dire? Renderci conto che se non si fa un certo tipo di scelte, si diventa complici di questa schiavitù. Cioè, alla fine non lamentiamoci, però ecco, se non so come dire, ancora svicolare, sminuire, farsi, cioè, non so, rimandare. Non capisco, non è mai semplice, non è semplice per nessuno, perché è ingarbugliata la cosa, è molto ingarbugliata, quindi capiamo, siamo tutti, insomma, ci rendiamo tutti conto. Però insomma, devo dire che questo seminario, secondo me, ha, proprio con tutti i suoi strati di comprensione, perché ne ha diversi, scendendo bene, dà delle chiavi veramente importanti, e che possono veramente dare, cioè, le soluzioni ci sono, ecco, questo si può dire, bisogna proprio avere la volontà di attuarle, insomma, ecco le cose. Dico questo. Poi mi piacerebbero altre domande. Prego, ragazzi.
Io, se nessuno per adesso ce l'ha, volevo aggiungere un attimo una cosa velocemente dell'ottavo principio, quello della cura, che sì, Marpassi ha chiamato l'ottavo principio, comunque non volevo, per informazione, far sapere che non fa parte dei principi enunciati nell'ermetismo, che sono sette, quindi arrivano al genere. E poi lui nel suo seminario l'ha aggiunto come ottavo principio, giustamente ha chiamato principio perduto, perché poi è veramente un principio universale che dovremmo ritrovare, è quello che raccoglie poi tutti gli altri, perché senza la cura, senza appunto avere cura di ritrovare questa nostra libertà perduta, non riusciremo nell'intento. Quindi, ed è infatti principio perduto, come si può vedere, è molto evidente adesso con tutta questa, diciamo, con questa apatia e questo disinteresse piuttosto diffusi. Quindi la cura, sì, sicuramente è il principio perduto da ritrovare.
C'è anche la parola perduta, il no, che non si pronuncia più. Ecco, questo fa parte anche di questo concetto, perché è difficile. Oggi la gente non riesce a dire no. Perché non riesce a dire no? Questi, cominciando a pronunciare più spesso questa parola, poi magari se c'è da ricredersi uno lo fa, però incomincia subito a dire no. Ecco, questa è un'altra cosa giusta.
Forse c'è questo a chi cita, devi parlare, perché ti vedo.
Volevo semplicemente associarmi al discorso di Joe per quanto riguarda questo seminario, che effettivamente l'ho trovato impareggiabile, cioè, eccezionale. Ho capito cos'è il diritto naturale e i principi sui quali ci dobbiamo basare per manifestare la nostra autodeterminazione. Eccezionale. E, sì, mi associo anche a quello che diceva Eugenio poc'anzi, che effettivamente esci e parli con gente che non ha neanche idea che possa esistere un'altra condizione diversa dalla schiavitù. Cioè, sono fatti per vegetare praticamente,
Cioè, è meglio a un certo punto restare soli, buttarla lì quando magari parli con qualcuno, ma è difficile che trovi qualcuno con cui interagire effettivamente. Sì, diciamo che in questi casi la migliore azione verso chi non ti capisce è la compassione buddista verso chi è destinato a rimanere sempre schiavo. Sì, perché se no va a finire che ti scontri e perché sì, non perché ti vuoi scontrare tu, ma perché sono gli altri che non riuscendoti a capire ti fraintendono, ecco, diciamo in maniera molto diplomatica, e non sopportano questo fraintendimento.
È perché l'inganno è stato costruito molto bene.
Benissimo, sono stati eccezionali anche loro.
Infatti, come dice Malpace, io rispetto il mio nemico perché ne colgo proprio la maestria, cioè sono stati, come dire, loro ci insegnano come si fa, è solo l'intento che deve cambiare, ma è quello il modo. Noi dobbiamo essere altrettanto uniti, altrettanto perfetti, altrettanto focalizzati, cioè non, invece spesso per mettere, non so, siamo in tre la pensano tutte e tre in un modo diverso, allora uno vuole rispettare tutti, però uno pensa così, no? Siamo sempre molto disgregati, cioè proprio perché ci mancano questi fondamenti, dove sapere che cos'è un diritto, no? Se tu vai a chiedere, ma tu sai che cos'è un diritto? Chiedetelo in giro, fate questi esperimenti e vi rendete conto che tutti sapete.
Il tuo corpo è tuo?
E il tuo corpo non è mio. Non lo so, siamo a questi livelli di... Perché non è che succede solo in America, dove c'è Marpasse, succede anche da noi, cioè voglio dire, questa consapevolezza non c'è.
Dappertutto.
Beh, quando Lorenzin ha detto... E l'ha detto in pubblico che i bambini non sono nostri. Ma ok, ha detto una cosa vera che la gente non ha capito. Ma da lì ad arrivare, ma se i nostri bambini non sono nostri, noi siamo nostri, noi stessi siamo nostri o siamo di qualcun altro?
No, infatti, sappiamo adesso come sono le cose, no? Cioè loro ogni volta ci chiedono il consenso di continuare così. Dobbiamo cominciare, come diceva Eugenio, a dire no, da qui non passi più. Io so com'è la faccenda. No, da qui non si passa più. Ok? E questa è la cosa importante, è troppo importante. Loro continuano a chiederci consenso e chi taccia consente.
Sì, infatti, cioè, penso, ma è una mia opinione, che a parte chi, diciamo, ha maturato questa coscienza o chi è comunque disposto ma ancora non è venuto a conoscerla, quindi diciamo parlare con il prossimo va sempre bene, perché magari si trova qualcuno che è pronto a fare il passo ma non ha trovato l'appiglio. Ma per il resto penso che anche qui avvenga proprio una speciazione tra chi non è proprio disposto a cambiare il suo stato di schiavitù e quindi è destinato a morire, e le nuove generazioni che devono essere educate non dalla scuola ma da noi stessi a portare avanti questo discorso, insomma, perché è il loro futuro.
Infatti, bisognerà fare questo sta emergendo sempre, vedo che anche questa sera se ritorna, probabilmente sarà il passo da così, creare degli strumenti che possono essere veramente utilizzati, magari appunto anche nelle scuole parentali, non so, o creare un qualcosa dove... far arrivare queste informazioni già ai bambini. E i bambini, sì, magari con qualche cosa, un incontro, anche tante sono le cose che potremmo fare adesso. Voglio dire, comunque abbiamo capito che questo è sarebbe proprio, anche perché proprio la scuola oggi è veramente, ce lo dicono, cioè lì vai, cioè non si può mandarli più a scuola, ragazzi. E mi dispiace anche per Barbara, l'altra volta forse ho detto delle cose, ma però purtroppo è un po' così, penso che anche lei lo sa, insomma. E quindi
non è facile,
sì, infatti non è facile, capisco.
Sì, abbiamo perso dei cardini quali l'istruzione, la sanità, dove eravamo, primeggiavamo nel mondo e adesso abbiamo perso tutto, quindi non possiamo aspettarci niente da quello che era la vecchia società.
Quello è un altro campo, la medicina, dove bisogna capire la medicina naturale che cos'è, anche qui naturale, non a caso. Io vi dico anche in questo, noi, io e Danilo, per dire, per noi gli ospedali, i medici non abbiamo, cioè non esistono, non prendiamo medicina da decine di anni. Cioè voglio dire, si può vivere senza tutta quella chimica, tutta quella roba che si sono inventati. Vi posso assicurare che tutto questo mondo... si può fare a meno ed è meglio la vostra vita. Cioè noi siamo, il nostro corpo ha delle risorse incredibili. Se continuiamo a delegare ai medici, loro non sanno niente di alimentazione, non sanno niente di niente, vi posso assicurare, sono molto ignoranti.
Ecco, poi volevo dire anche che le cose ce le dicono apertamente. Prima tu parlavi della citazione della Laura in cinema, ne potremmo dire tante altre, no? Perché la legge naturale prevede la notifica dell'evento prima della sua realizzazione. Quindi le cose te le devono dire perché si possano realizzare. Fa parte della conoscenza delle leggi naturali che questi personaggi hanno. Proprio perché, abbiamo detto prima, c'è da ammirarli per il lavoro che hanno fatto, perché pur essendo in pochi sono riusciti a stabilire un sistema di potere basato sulla catena dell'obbedienza, che poi vedremo nelle parti più in là, che è proprio basato su dei principi legati anche questi, purtroppo, alla legge naturale, ma in una matrice inversa, ovviamente, non a vantaggio dell'umanità, ma a vantaggio di pochi e basta, per perpetuare un sistema di schiavitù collaudato. E quindi fanno sempre le stesse cose, le cose ce le dicono in faccia, non le nascondono affatto. Eppure è incredibile capire come la stragrande maggioranza non capisca e prende tutto per complottismo, negazionismo, proprio perché hanno dei programmi installati in mente, per cui anche di fronte alla verità schiaffata in faccia da parte di dichiarazioni fatte veramente, è come se avessero proprio un velo che di credenze, di pregiudizi e anche di ignoranza, intesa come ignoranza da un punto di vista etimologico come l'abbiamo già trattato, cioè informazione disponibile volutamente ignorata e non è scienza, quindi non ho a disposizione l'informazione, quindi non conoscendo, non avendo l'informazione, non mi posso regolare di conseguenza. No, l'ignoranza volontaria, perché l'informazione c'è, ma non la utilizzo per avere un accesso alla verità, proprio per questo schermo di credenze. Per cui le cose, quando le dicono in faccia, non è detto che tutti le capiscano, devi avere la mente libera per poter decodificare questo principio, cioè, ripeto, l'enunciazione, la notifica dell'evento prima della sua realizzazione, perché se non viene enunciato attraverso la forza del verbo, poi non avrebbe un'attuazione sul piano degli effetti, ok? Perché è proprio attraverso il mentalismo e l'intenzione di quell'azione che poi si scatena tutta una serie di cause e effetto che un meccanismo di causa effetto che poi la fa realizzare quell'enunciazione sul piano della realtà. Io a questo proposito volevo, visto che ho la parola un attimo, anche fare un accenno a un altro principio che abbiamo visto, che è la legge della vibrazione, che anche questa è fondamentale. Poi in effetti secondo me questi principi non è che ce n'è uno più importante o meno importante, sono tutti principi importantissimi, fondamentali. Perché la legge della vibrazione è anche conosciuta come la legge dell'attrazione o della risonanza, come sapete bene, dice che tutto si muove, tutto vibra, niente inquiete. Quindi riconosce una natura vibrazionale alla materia, anche a quello che rimane alla vista come stabile e concreto, no? Immateriale. Ma in realtà la materia, questo ce lo dice anche la fisica quantistica, comunque anche le più recenti scoperte della fisica, la materia non è qualcosa di stabile, è una vibrazione continua e ha una frequenza precisa ogni materia, no? Quindi da due cose simili si attirano e si amplificano, due cose differenti invece si respingono e si annullano. Ecco, quindi questo principio stabilisce che anche più alta è la vibrazione, maggiore sarà la posizione nella scala della spiritualità di ognuno di noi. E quindi la legge dell'attrazione è un qualcosa che non solo attira gli uomini e le donne o le respinge, ma è in grado attraverso i pensieri positivi di influenzare positivamente anche l'ambiente che ci circonda, no? Quindi della legge della vibrazione non è soltanto ciò che riguarda l'attrazione o la repulsione tra gli esseri umani, ma riguarda proprio alle risonanze e alle le vibrazioni positive o negative che siamo in grado di diffondere nell'ambiente che ci circonda. Quindi essenzialmente noi creiamo il mondo attraverso i nostri pensieri e le nostre credenze, e in questo senso c'è un richiamo anche al mentalismo, no? Quando abbiamo visto che il primo principio ermetico, quello del mentalismo, dice che l'universo è mentale, in realtà siamo noi i creatori dell'universo, no? Coloro che creano la realtà circostante. Quindi siamo in grado di plasmare le realtà con le nostre vibrazioni, con il nostro fare, non solo di attirare o respingere quello che... Quindi siamo sempre noi che abbiamo la responsabilità di ciò che ci accade intorno e di come possiamo cambiare il mondo, mentre nella stragrande maggioranza della percezione nell'umanità purtroppo tutti si sentono impotenti di fronte ai grandi poteri, senza sapere, senza capire che invece il vero potere è in ognuno di noi. Il vero potere è in ognuno di noi, proprio perché siamo la stragrande maggioranza dell'umanità. E se avessimo la consapevolezza di ciò, potremmo veramente cambiare il mondo in un batter d'occhio. E se non succede, proprio perché ci sono queste gabbie mentali, questi programmi installati che imprigionano le coscienze in una meccanicità, in un universo meccanico di sudditanza, di subordinazione, di schiavitù volontaria, che impedisce la manifestazione di questa potenza, di questa forza. Ecco, vorrei dare la parola anche a Lorenzo, che ha alzato la mano.
Scusami Gio, perdonami, io purtroppo stasera faccio molta fatica a seguire in quanto ho una rete molto instabile, però vi volevo segnalare che abbiamo anche una domanda su YouTube, poi quando voi volete io ve la ripropongo.
Dilla, così poi diamo la parola a Lorenzo.
Sì, allora, Francesco, ora in YouTube...
Vuoi dire qualcosa tu, Francesco, scusami.
No, vai pure, avevo visto la domanda su YouTube anch'io.
Ecco, su YouTube praticamente c'è Pietro Azzali che ci chiede, lui dice: buonasera, il male che causiamo agli animali innesca la legge naturale?
Allora, io se posso rispondere, innanzitutto saluto Pietro che mi aveva contattato anche in questi giorni, quindi mi fa piacere che si sia unito a questa diretta. E io direi di sì, innesca la legge naturale, perché noi come esseri in grado di comprendere le azioni lesive e non lesive verso altri esseri senzienti, saremmo anche responsabili nei confronti poi della violenza che commettiamo verso appunto questi esseri senzienti che sono gli animali. Anche se hanno un tipo di pensiero ovviamente inferiore al nostro, noi abbiamo una capacità di come abbiamo visto la scorsa volta quando abbiamo parlato della struttura del nostro cervello, ovviamente siamo da quel punto di vista esseri superiori, siamo in grado di avere un pensiero di tipo superiore, e comunque questo si riflette anche nel modo in cui trattiamo le specie che sono a noi inferiori. Quindi io direi sì, c'è una responsabilità per quanto riguarda la legge naturale da parte nostra anche per il modo in cui trattiamo gli animali, ovviamente. E questo poi è una domanda interessante, perché abbiamo parlato dei principi e qui ci possiamo ricollegare a quello della corrispondenza, che riguarda anche appunto queste dinamiche, cioè come noi trattiamo altre specie, così veniamo trattati. E infatti vediamo che siamo praticamente trattati da bestie da soma da parte di coloro che costituiscono questa classe predatoria che vuole predare in questo caso su organismi della loro stessa specie, quindi sugli esseri umani. E quindi credo che qui si applichi anche il principio si possa vedere anche il principio di corrispondenza. Credo che questo ne sia anche un esempio, per come trattiamo altre specie e così veniamo trattati da altre, proprio persone, gruppi di persone che ritengono di esserci superiori e quindi di poterci trattare come vogliono, di poterci sottoporre a qualsiasi tipo di vessazione. E a tenerci appunto in questa grande fattoria, fattoria più che altro sta diventando sempre più un mattatoio in cui vogliono trasformare questo pianeta. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, poi sì, si applica anche a come vengono trattati gli animali.
Vorrei aggiungere qualcosina, adesso sono tasti molto delicati, mi rendo conto, perché noi che non mangiamo già da tanti anni nessun tipo di cibo che di derivazione animale, oltre a un discorso etico, per dire, c'è proprio anche un discorso di salute, un discorso completo, insomma, in tutti i sensi. E oggi con la legge naturale abbiamo avuto appunto questa conferma. In realtà tutto quel sangue che scorre tutti i giorni per poter mettere sulle tavole, no? Questa carne, questa così chiamata, e lo paghiamo tutti, anche chi magari non ne fa uso, no? Perché è così che funziona. Quindi, non so, io non... Sono discorsi, capisco che non si fa fatica, ecco, a parlarne, perché non sono mode, non sono... C'è dietro molto, molto di più. Cioè, quando noi pensiamo di poter... come dire, appunto, allevare quantità enormi di animali in uno stato spesso oltretutto tremendo, è chiaro che poi stiamo creando qualcosa che ci ricadrà addosso e sarà dello stesso tipo, no? Quindi se non vogliamo più padroni, non dobbiamo più esserlo neanche noi, di nulla. Cioè no, non devono esistere padroni di nessun tipo, né sopra né sotto. L'unica cosa deve essere dentro di noi, padroni di noi stessi, ognuno di se stesso, punto. È l'unico luogo, quello dove possiamo essere padroni. Siamo padroni di noi stessi, del nostro corpo. Tutto il resto è un abuso. Monarchia e lo paghiamo. Interiore. Esatto, monarchia interiore. e anarchia fuori. Anarchia vuol dire un mondo senza padroni, a tutti i livelli. Non c'è un livello dove ci può stare e un livello no. Ci dovremmo arrivare, io dico, per forza. Quindi invito tutti a riflettere, ecco, su questo aspetto. Capisco che è un tasto delicatissimo, perché io vedo che se si parla, cioè, mi fa bene, mi fa male. Ecco.
Oh, scusami Daniele, ho appena letto in una chat che il governo americano ha autorizzato la produzione di polli in... E la carne di pollo prodotta meccanicamente, non so, cioè, con delle cellule animali. Ho appena letto, se ho letto
sì,
bene.
Sì, sì, lo sappiamo, Eugenio. La carne coltivata in laboratorio, le stanno facendo anche in Europa queste fabbriche qua. Adesso volevo dare la parola a Lorenzo, che da un po' che aspetta. Vai Lorenzo, grazie.
Buonasera. Buonasera a tutti, è con grande piacere che è un bel parterre e sono onorato di essere qui non a caso. Ha parlato prima, mi hai fatto, cioè io sono facile alle emozioni, ma perché sto facendo un travaglio interiore che è veramente importante. Invece io apprezzo moltissimo quello che stavi dicendo te, Daniela, delle volte dimentico anche i nomi. Ed è un grande travaglio, è un grande lavoro, lo sto facendo giorno dopo giorno e sto raccogliendo anni ho studiato, ho cominciato a studiare. Quello che dici tu, sì, è vero che è un argomento, io mi trovo in famiglia e sto patendo moltissimo di dovermi accontentare. Devo riuscire a farlo io personalmente, cambiare l'alimentazione. La sto modificando perché in breve tempo non ce la fai. E ti devi autogestire, fare la tua alimentazione, che è già un po'. Io, conoscendo la fermentazione, già detto 2 anni fa, e forse più, che io in ospedale non andrò più. E posso testimoniare che il pensiero crea, e questa è una verità, perché se lo sto facendo su di me, avevo un parecchio disturbi un anno fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e negli ultimi tempi qualche cosa si sta rimodellando, perché il comunicare col proprio interiore e percependo la capacità del nostro fisico, cosa è capace di fare. E partendo da questo cambiano molte prospettive, e io quelle prospettive le sto esercitando. E pensavo stanotte, o quando mi vado a dormire, quei 5 minuti, 10 minuti, quel tempo che dovrei dedicarne molto di più, arrivano anche le risposte. Nel momento in cui si tocca qualche tasto, e anche in questo momento le fasce muscolari sono in defibrillazione, come si dice, non in questi momenti ma in tanti momenti, nel momento in cui si tocca il tasto giusto, quel qualcosa di invisibile risponde. Da questo si può trarre poi il profitto per migliorare. Anche quello che diceva prima Eugenio, quello che dicevi te Giovanni, è un grande lavoro. Con i bambini veramente io mi sto facendo un esame, come può dire, si può dire, è proprio una cosa interiore, rimodellare anche il modo di parlare con le anime vicino, quelle che mi trovo in famiglia, anche fuori, che è proprio la legge dell'attrazione, bisogna dimostrare, parlare quelle poche parole, chi li sente apre il dialogo, chi non li sente rimane fuori gioco. Ed è un compito veramente che mi trovo molto difficile, è un pensiero particolare per i bambini, ma non da adesso, già un paio d'anni, 3 anni, 4 anni, io veramente da 10 anni che penso alla famiglia, madre, padre, figli, e da molto tempo che ci pensavo, la spiegazione, i figli, i genitori non vengono educati, non gli viene dato niente, quindi la madre che si è fatto un lavoro talmente centellinato e preciso, ed io l'ho seguito molto bene i 11 passi di Passio, e quando lui afferma, cioè, quelle cose, io le ho sentite dentro. Da lì a poterle esercitare c'è un grande lavoro, e io sono onorato di essere a disposizione di poterlo fare, perché sono cosciente di percepire quei vari passaggi, e quando parlo di qualcosa di particolare mi si aggrinzisce la pelle, e quindi chi riesce a sentire questo può percepire cosa è che io provo. Un grazie a tutti voi. Legge naturale veramente siamo noi, la legge naturale. Noi siamo il mime sia e me sia, e lo siamo noi. E rendersi conto che è un pochettino più difficile. Chi ha masticato già qualche cosa, chi sente qualche cosa, o che comunque era predisposto probabilmente, quindi personalmente sono onorato, e sono onorati tutte le altre anime che questo sentono. E qualora ci si incontra, si apre il mondo, e veramente la legge dell'attrazione in quel momento si espande. Grazie di avermi permesso di dire questo. Grazie a voi.
Grazie a te, Lorenzo, grazie. Bene, se sei d'accordo io andrei a aprire con la seconda parte delle slide, quindi proseguiamo con la seconda parte, partendo proprio da i piani di causalità ed effetto che abbiamo un po' accennato nelle nostre riflessioni precedenti. Ecco, abbiamo visto che il piano di causalità, che appartiene al mondo mentale, cioè il mondo del perché, il cambiamento è proprio in questo piano, cioè sul piano mentale della causalità. E poi c'è il piano degli effetti, che è il mondo fisico, la realtà manifesta. Qui la coscienza umana è intrappolata, nessun potere per influenzare il cambiamento. Quindi, se vogliamo influenzare la realtà, e abbiamo, come abbiamo visto, la capacità di farlo, dobbiamo agire proprio nel piano della causalità, nel piano del mondo mentale, perché è qui che risiede il potere di influenzare il cambiamento della realtà, ed è qui che la coscienza umana deve agire. Cosa possiamo aggiungere, Daniela, Francesco, Andrea?
Ma sì, questo è, risulta piuttosto chiaro anche da questa slide, e dobbiamo partire dalle cause. C'è anche una citazione che ho letto, che era stata attribuita a Manly P. Hall, ma non so se poi è proprio la sua, che non ho avuto riscontro in merito. Comunque dice in ogni caso una cosa vera, che bisogna partire dalle cause. E non si sconfigge o non si supera un problema, adesso la dico un po' parafrasando, ma praticamente era: non si supera un problema se non sconfiggendone le cause. E tra l'altro poi aggiunge: le cause queste non vengono sconfitte dopo anni di sofferenza, ma dopo una intelligente educazione, che sarebbe auspicabile effettivamente. Però sì, comunque bisogna partire ovviamente dalle cause, perché poi, come abbiamo visto, a livello degli effetti si tratta di realtà che si sono già manifestate. Ed è infatti la dimensione in cui irretiti, cadiamo un po' nella rete del mondo degli effetti. E cerchiamo, apparentemente sembra che stiamo cercando di cambiare le cose da quella prospettiva, quando invece dovremmo proprio partire a monte, andare ai fattori causali.
Beh, in questo caso però bisogna avere un'alta frequenza di consapevolezza, come abbiamo visto anche nella prima parte, perché è anche vero che il sistema è bravo a creare delle gregore, delle forme pensiero, proprio per intrappolare all'interno di queste la capacità di agire da un punto di vista mentale e quindi influenzare la realtà in maniera positiva. Viceversa, spesso si è intrappolati in queste egregore, in queste forme pensiero collettive, per cui in realtà la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne stanno intrappolate in queste forme pensiero, quindi non sono in grado di influenzare positivamente la realtà, ma si accodano a dei pensieri già precostituiti, a cui in qualche modo allinearsi, e da qui deriva proprio l'incapacità di agire sul piano degli effetti.
Sì, esatto, il sistema è ovviamente molto abile a farci perdere tempo cercando di applicare cerotti su cerotti invece di a questa ferita, invece proprio di curare questa condizione che abbiamo partendo dalla sua causa. Quindi qui ci sono tutte le varie distrazioni e deviazioni che ha creato, a partire dal sistema politico fino a poi arrivare a quello economico e tutto il resto.
Sì, sì, hai un sistema di credenze varie, articolate, coinvolgono chiaramente anche le religioni, no? O anche delle forme pensiero di falsamente progressive spesso, anzi ovviamente vediamo queste forme di pensiero falsamente progressive che tendono a disumanizzare l'uomo e a ibridarlo con la tecnologia, no? Sembra questa essere una forma di pensiero positiva, cioè un'evoluzione, sembra presentarsi come un'evoluzione della specie umana, mentre in realtà è tutto opposto, è un ridurre l'uomo a macchina e quindi a cosa, a qualcosa di automatico e di pilotabile da remoto all'occorrenza, insomma.
Esatto.
Sì, scusa, vai Francesco.
No, giusto per dire sì, che già in effetti c'era abbastanza riuscito anche senza fonderci con le macchine, adesso invece vogliono passare al livello successivo. E poi sì, l'evoluzione, volevo dire anche questo, che quando si parla di evoluzione oggi si intende quella tecnologica soprattutto, quando in realtà l'evoluzione essenziale per la specie umana è quella nel proprio pensiero e direi anche nel proprio spirito, quindi a livello mentale e spirituale.
Beh, se non ci sono altri interventi, passerei...
No, Andrea voleva dire qualcosa.
Sì, vai Andrea. Io a supporto di quello che avete già detto, volevo dire che proprio il sistema tende a distrarci, perché il principio di cui voi avete parlato prima, che è il principio perduto, ovvero quel principio che racchiude tutti gli altri principi, che Marx in pratica chiama anche il principio generativo, vista proprio l'importanza che racchiude questo principio, è il fatto che dove va la nostra attenzione, dove noi dedichiamo il tempo, dove va la nostra attenzione, ovviamente quello è quello che fa sì che possiamo generare quella realtà, per cui il sistema conosce benissimo questo principio e quindi tende a distrarci e anche, come diceva Joe, tende a dirci quello che sta per fare, perché comunque attraverso quell'attenzione che noi mettiamo in quell'informazione, anche a volte di controinformazione, ovviamente andiamo a rafforzare ancora di più quella forma pensiero che in quel momento loro stanno mettendo in atto. Quindi era giusto per dare ancora di più adito a quello che avete appena detto.
Bene, c'è una domanda anche di Barbara Strada che chiede: se dovesse prendere il sopravvento l'intelligenza artificiale, con loro la legge naturale, come può intervenire? Allora, io prima che vogliate rispondere, non so Francesco, Daniela, Danilo o Andrea, voglio dire una cosa sulla legge, sull'intelligenza sull'intelligenza artificiale, che in realtà non esiste alcuna intelligenza artificiale, è un grandissimo bluff. E ho sentito queste riflessioni anche proprio da chi crea questi programmi e da chi li gestisce. In realtà esistono varie forme, soprattutto quella più avanzata è il machine learning, cioè il fatto che le macchine possono autoapprendere, autoprogrammarsi e creare delle... Però tutto ciò dipende dai dati che si inseriscono dentro, ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è in grado di crearsi dei dati da sé, deve sempre attingere da dei dati che vengono tolti o aggiunti dagli esseri umani. Quindi in realtà non è una forma di intelligenza come la pensiamo noi, come l'intelligenza umana è intelligenza perché crea dal nulla, crea associando, crea generando e poi soprattutto è molto più che un'intelligenza legata al cervello e basta. Mentre l'intelligenza artificiale è qualcosa di meccanico e di assolutamente di qualcosa di cui non aver paura. Cioè, per cui secondo me la legge naturale comunque funziona a prescindere da questo tipo di gabbie automatiche che vengono escogitate da alcuni centri di potere. Insomma, è molto sopravvalutata l'intelligenza artificiale rispetto a quello che è realmente.
Sì, in ogni caso noi comunque riceveremo le conseguenze di quello a cui sceglieremo di sottostare. Quindi se creeranno una gabbia come basata su questi sistemi altamente tecnologici di sorveglianza e di credito sociale, anche se uno guarda per esempio quello che avviene in Cina, dove già questa cosa è già operativa da tempo, e diciamo quello è il territorio di incubazione di questo sistema, e noi comunque riceveremo le conseguenze di quello a cui nel complesso come specie decideremo di accettare e di sottostare, e anche quelli che non lo faranno, se saranno in netta minoranza come adesso, purtroppo lo subiranno lo stesso. E poi un'altra cosa è anche con questo discorso dell'intelligenza artificiale o di tutti questi sistemi che sono relegati apparentemente a dei computer. È un altro tentativo di fare una sorta di scarico di responsabilità da parte di questi controllori, questi maniaci del controllo. Per cui adesso praticamente il destino di ognuno non avrà più, diciamo, avrà questo responsabile che è l'intelligenza, che è il computer, che è il sistema, come quando a volte c'è qualche problema se uno va alle poste o che so io e dicono che se si blocca tutto dicono vabbè il computer. Questo è un discorso su cui stanno lavorando, il fatto di, diciamo, deresponsabilizzarsi per quanto riguarda le cose a cui vogliono sottoporci. Quindi stanno tentando, diciamo, di esimersi e di scaricare la propria responsabilità dicendo di voler creare questi sistemi di computerizzati e di intelligenza artificiale.
Quindi esecutori di ordini artificialmente intelligenti vorrebbero fare loro, in un certo senso.
Sì, beh, come quando... È appunto come quando quello che succede in Cina, uno vai a ritirare i soldi oppure vai a comprare il biglietto aereo ferroviario e ti dicono errore, per cui non puoi rivolgerti a nessuno perché è un errore, perché è il sistema che ha deciso Quindi è un modo in cui stanno tentando, nella solita maniera perversa e contorta, di dire che non c'è una vera responsabilità da parte di nessuno se ti capita qualcosa di... se vieni sottoposto a qualcosa di immorale.
Che ovviamente non è vero, direi, vero Francesco? Perché le responsabilità se le prende in pieno.
Esatto, e poi come ha detto anche Giovanni, questi sistemi sono programmati da qualcuno. Quindi il fatto che ci stiano dicendo ma prenderanno il sopravvento i computer, sarà tutto deciso in maniera, come dire, neutrale, in realtà no, perché questo è un mezzo e bisogna vedere chi è che sta programmando il mezzo, quindi se sarà usato da loro per ragioni di controllo e di sottomissione, ovviamente quello sarà l'uso nefasto di questo tipo di sistema, però per il resto è un mezzo, come stava dicendo Joe prima, quindi dipende dall'uso che se ne fa anche.
Daniela, volevi aggiungere qualcosa?
No, è lo stesso, era solo per dire che, come avevi detto tu, è molto sopravvalutato, ecco, rendiamoci conto di quell'aspetto, siamo sempre noi poi le cause di una sopravvalutazione, se è sopravvalutato è perché siamo noi a riconoscerlo come una cosa superiore a quella che è realmente, no? Quindi dire, indurre un pochino a riflettere che siamo sempre noi la causa di questi effetti, perché se noi ne parliamo come una cosa che ci può intimorire, eccetera, che ci può minacciare realmente, è chiaro che noi gli stiamo dando tutto quel potere, siamo sempre noi.
E la riga di codice è sempre scritta da un uomo.
Esatto.
Cioè, ricordiamoci queste robe qua.
Si tratterà sempre di accettarlo e di sottostare, oppure di decidere di fare qualcosa al riguardo, come riguardo a qualsiasi altra imposizione.
Poi forse c'è da aggiungere un'altra cosa, Barat, in quest'ambito. Che cos'è stare nel piano della causalità? Perché noi diciamo questa cosa, no? Bisogna spostarsi nel piano della causalità. Ma che vuol dire questo, per esempio? Cioè, se io vengo a sapere una cosa, leggo una cosa, se io mi faccio investire, sto nel piano degli effetti, sono in quel piano della cosa già fatta, manifesta, e l'assorbo e non, come una cosa. E essere invece su un piano di causalità vuol dire guardarla con la giusta distanza, no? E dargli cioè, intanto non contribuire a produrre, ad alimentare l'aspetto negativo, dannoso che c'è in quel messaggio, nei miei confronti, nei miei io, tu, lui, ognuno di noi, no? Cioè, distanza, no? Cioè, io sto in un altro piano, a livello mentale funziono, perché poi il livello causale è il mentale, no? E quindi creo quello che va bene a me, non quello che mi stai propinando tu, che mi deve terrorizzare, bloccare, mi devo occupare di questo, mi devo difendere da questo, come faccio? Ho paura, devo parlare... Ci siamo? Quella è la gabbia, eh? Quello è il piano degli effetti. Lì è già tutto fatto, l'hanno fatto loro. E noi ci occupiamo di cose già fatte, manifeste, che non le abbiamo neanche create noi. Via, bisogna uscire da lì e usare la testa ed essere padroni di noi stessi. Lì non li siamo, per niente, se ci preoccupiamo di questo. Questo non vuol dire ignorare, attenzione, perché le cose esistono, non è che non esistono, però non dobbiamo neanche farci, no?
Farci condizionare.
Bravo.
Okay, farci paralizzare,
capito? Sono sempre cose, sempre gabbia, giusto? Perché sopravvalutiamo comunque il comportamento di sopravvalutare, lo facciamo noi e stiamo sbagliando, e quindi anche la legge naturale dopo, no? È come dire, stiamo dando importanza a qualcosa che poi diventa dannoso, ma che tra l'altro non è dannoso solo a noi, no? Quindi è come diventare complici del tuo carnefice, no? E quindi ti prendi la tua parte, come l'esecutore di ordine, convinto di fare qualcosa di buono, no? Magari anche virtuoso, e poi si becca la parte più, no? La stessa roba. Stare negli effetti è questo, è uguale.
Andrea, volevi dire qualcosa?
No, non aggiungo altro, se non il fatto che Daniela diceva usiamo la testa, e beh io direi usiamo la testa, il cuore e lo stomaco in allineamento perfetto, ecco. Poi magari questo lo vedremo anche più avanti. Puoi procedere, Gio.
Sì, sì, no, io volevo aggiungere un'ultima cosa prima di procedere, che mi è venuta in mente appunto dalle riflessioni di Daniela, ma anche di Francesco, che sostanzialmente questa questione che riguarda le gabbie mentali, no? La trovo molto bene nel capitalismo della sorveglianza, di cui parlava Shoshana Zuboff nel suo testo di qualche anno fa, che effettivamente ci ha spiegato benissimo quello che è successo nella Silicon Valley tra il 2010 e il 2012, quando le grandi big tech hanno cominciato a attingere dalle conoscenze di alcuni neuroscienziati che avevano fatto lì dei seminari, proprio rivolti a chi costruiva le interfacce dei social media. C'è per esempio un grande interessantissimo documentario che parla di questo, si chiama The Social Dilemma, che consiglio a tutti di vedere, che proprio parla di questo aspetto. C'è stato un momento in cui queste conoscenze sono state praticamente applicate alla creazione dell'interfaccia, alla user experience di tutti i social media che conosciamo. E nel senso che sono riusciti a capire il nostro modo di pensare e lo stanno usando contro di noi. Perché, faccio un esempio, chi è che sarebbe contrario a difendere l'ambiente, no? Ai temi dell'ecologia, della salvaguardia dell'ambiente, o non so, salviamo il pianeta dalla CO2, no? I cambiamenti climatici, che in teoria sono temi che dovrebbero essere, come dire, di pubblico dominio, perché fino a 10-20 anni fa li pensavamo come dei temi di cui farci carico. Guardate come sono stati usati ultimamente, no? Proprio per creare un sistema ancora lì di amplificazione del capitalismo della sorveglianza, quindi togliere i diritti, togliere libertà, no? Quindi usano il tuo modo di pensare e lo usano contro di te. La stessa cosa l'hanno fatta anche quando hanno, per esempio, io vedo certi atteggiamenti, spesso siamo portati a prendere una notizia da una chat e condividerla così com'è in un'altra, mossi dal puro buon intento di dire, beh, informiamo i nostri amici di questo che vogliono, di quello che vogliono fare, no? Però in realtà è esattamente l'atteggiamento che loro si aspettano di fare, cioè di ottenere, nel dilagare di una notizia, diffondere paura. Quindi nel momento in cui tu condividi pensando di fare una buona azione di condivisione, in realtà stai eseguendo inconsapevolmente un'azione che è stata già predeterminata all'inizio da parte di chi ha diffuso quella notizia. Quindi sei in qualche modo schiavo inconsapevole di questa azione. Quindi ancora, questo è un altro esempio di come utilizzano il tuo modo di pensare contro di te. Quindi sei un inconsapevole diffusore di paura o di notizie che sono in qualche modo predittive o che ti distraggono invece da concentrarti su creare il nuovo mondo, sull'agire sul piano della causalità. E lo vediamo adesso nella prossima slide, mi aggancio anche all'argomento che stiamo...
Solo che sono d'accordo con te al 100%.
Grazie, grazie, grazie Daniele. E questa, per esempio, ecco, questo è un argomento che abbiamo già trattato, Daniela, le due valute spirituali, no? Questo, anzi, sicuramente tu avrai tanto da dire, che sono il tempo, come passo il mio tempo... Come trascorro il tempo della mia vita? Che non è eterna, lo sappiamo, è una clessidra che scorre. È brutto dirlo, ma ogni giorno che passa è un giorno in meno di vita che abbiamo. Quindi quanto è importante il tempo che dedichiamo alle cose che facciamo e soprattutto all'attenzione. A cosa presto attenzione? Sono queste le due valute, le vere valute, non l'euro o la criptovaluta o il dollaro o quel che sia. Cioè le vere valute, nostre valute dell'essere umano, sono le valute spirituali, cioè il tempo e l'attenzione. Quindi Daniela, cosa possiamo aggiungere su questo?
Sì, io più che passo direi spendo, nel senso che proprio perché il tempo è veramente, proprio perché appunto è una valuta, si spende, no? Come spendo il mio tempo, come presto, no? Sembra, non a caso nel nostro linguaggio ci sono questo modo di così di interpretare, perché sono veramente, quello che sono quegli ingredienti che cambiano le cose, che io non posso generare o raggiungere un obiettivo senza, mettere in campo queste appunto valute spirituali, che sono quelle che veramente mi fanno avere, no? E poi essere, no? Quello delle cose che desidero, ecco, che voglio. In realtà, appunto, il denaro è stato proprio, creato proprio per,
per estrapolare il valore dall'essere umano, no?
Sì.
E renderlo qualcosa di negoziabile tra terzi, perché il valore siamo noi, no?
Esatto.
Come sappiamo, no? Con l'inganno dei certificati di nascita e tutto il resto, i bond, cioè anche lo Stato, l'Italy Republic of, quindi in parvenza di Stato, crea ancora il denaro attraverso l'inganno, perché il valore è la popolazione, c'è niente da fare, no? Il valore siamo noi.
Allora, non dimentichiamoci che Marx lo chiama il denaro, lo interpreta come religione, quindi la religione più grossa su questo pianeta, ciò che ci religa in un angolino e quindi ci prende questo valore.
Se vogliamo la schiavitù si basa sul denaro, cioè schiavitù è stata attuata proprio perché esiste il denaro, no? Se no non l'avrebbero potuto, cioè voglio dire facendo diventare merce gli umani. Cioè voglio dire, se no, non, e quindi dare un prezzo all'uomo, un prezzo pagato con le monete, con il loro denaro.
No, ma non solo Daniela, è anche svalorizzare l'essere umano, perché se tu togli il valore, no, dall'uomo, dall'essere umano, e lo cartolarizzi in qualcosa di astratto, e automaticamente non hai più quel valore che ti appartiene, no? Non è solo la negoziabilità, ma anche l'estrapolazione del valore dall'essere umano. Quindi tu, nella società capitalista, vali in funzione di quanto denaro hai, non di chi sei. No?
Sì, ti stai dicendo quella riflessione che feci io, no? Che sì, è vero. E che ho detto questo, no? Cioè praticamente che se io ho bisogno di avere un pezzo di carta in mano per avere una cosa, vuol dire che io non basto più, che io non valgo, no? Perché è andato lì quel pezzo di carta, è andato il mio valore, invece devo valere io valgo. Quindi con la mia presenza, cioè si deve, gli scambi devono essere in base al valore di ognuno di noi, no? E ci si deve aiutare, cioè voglio dire un mondo senza denaro avrebbe tutto un altro aspetto, ognuno di noi darebbe il meglio di sé naturalmente. Generosamente, cioè voglio dire, sarebbe tutto un'altra storia, no? Quindi invece lì è tutto misurato la corrente, no? Cosa dice Malpassio? Parla del denaro come un freno, no? Della corrente, che trattiene appunto il valore di ognuno di noi, cioè come dire, lo modifica. E lo
è quello che in inglese chiamano, sarebbero i proxy, i proxies, cioè qualcosa che agisce per delega o per procura. Però io direi delle entità fittizie che sostituiscono, diciamo, un valore sostituto di valore, un sostitutivo di valore. Sì, quello del denaro è un altro degli argomenti molto caldi. Perché chiaramente è anche visto come, diciamo, non tutti sono d'accordo sul fatto che sia quella, diciamo, che sia fonte di schiavitù, o meglio, manipolato, se è manipolato in un certo modo, sì, ma che può essere anche uno strumento e quindi usato anche in maniera utile per scambiare, diciamo, efficientemente beni e quant'altro. E so che questo si suscita, diciamo, è fonte di divisione tra chi è contrario tra chi cerca di opporsi al sistema, e quindi per dirlo.
Comunque il denaro non può creare quell'equità che è della legge naturale, della legge di moralità, cioè della legge della libertà. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di qualcosa dove c'è un'equità che il denaro proprio non lo può. Il denaro crea ricchi e poveri, crea chi ne ha di più, chi ne ha di meno, e poi si misura il valore appunto attraverso quanto hai. Cioè, voglio dire, queste cose sono perversioni, no? Cioè,
sì, è una discussione. È una discussione interessante. Volevo dire comunque che si può avere la schiavitù anche senza il denaro. Quindi diciamo, non è esattamente da quello che scaturisce. Il sistema può rendere schiavi anche se non hai il denaro. Infatti, da una parte, anche questa è la direzione in cui tendono a voler andare, prima con l'eliminazione del contante e poi con, diciamo, dando con l'idea del fatto che le risorse, essendo limitate, loro ci danno quel minimo indispensabile che secondo loro serve, e quindi hanno già in mente da una parte un sistema di schiavitù senza il denaro. L'importante è, da questo punto di vista, bisogna tornare ai principi primi, cioè che l'uomo non è Dio, l'uomo non è il legislatore, l'uomo non è colui che ha autorità su altri uomini e non è l'artefice della legge. Quindi per prima cosa bisogna tornare sempre ai principi, a questi principi. Innanzitutto, quella è la base, il concetto dell'autorità dell'uomo sull'uomo, che è fasulla. E poi da lì si può scardinare, si possono scardinare anche gli altri aspetti del sistema di controllo, ovviamente.
Francesco, se ho capito bene, tu dici se tolgono il contante, ma il denaro rimane uguale. Tipo Gesara, Nesara, sono tutti quei sistemi dove ti danno a tutti uguale, no?
Cioè, sì, sì, il sistema basato sulle risorse.
Qui invece si parla di gratuità, qui stiamo parlando che il denaro non c'è più. C'è il valore di ognuno di noi, punto.
Sì, sì, cioè, sì, no, ma ho capito, ma facevo solo per dire, per considerare tutti gli aspetti della questione.
Sì, no, ma dicevi che appunto anche senza denaro ci può essere la schiavitù.
Sì, perché se si continua a credere nell'autorità dell'uomo, sì. Che l'uomo abbia autorità su di noi ci può essere ancora benissimo. Ma è come se smettiamo di... come se smettessimo di... come se non ci fosse più il sistema dei mattatoi, dei macelli come che, di cui parlavamo prima,
mm-hmm.
ci può essere ancora la schiavitù. Se continuiamo a credere che l'uomo abbia autorità su di noi, quindi è quella, per questo dicevo che occorre sempre tornare al principio dello scardinamento di questa credenza nell'autorità dell'uomo.
Bene, passiamo al prossimo step. Quindi su questa slide abbiamo ancora una frase da vedere a completamento che riguarda le due valute spirituali ed è questa: che tipo di qualità sto ottenendo in cambio di questi investimenti in valuta spirituale? Quindi questa è anche una domanda che sarebbe bello e opportuno farci in base proprio a come spendo il mio tempo e a cosa presto attenzione. Ecco, in conseguenza di ciò possiamo invece guardare questa slide che riguarda invece il flusso di informazioni che ci arrivano, che possono essere rappresentate in questo modo. Marpassio rappresenta il mondo come una piscina in cui viene versata l'acqua delle informazioni, ma questi flussi possono essere purificati oppure possono essere dei flussi di informazioni intossicati. Quando il flusso di informazione questi flussi di informazioni arrivano, in sostanza hanno un input e poi questi individui a cui arrivano questi flussi di informazioni generano un output sul mondo, no? Che è rappresentato da questa piscina. Di conseguenza c'è in qualche modo un'attenzione che noi dobbiamo prestare a che tipo di informazioni, a quali tipi di informazioni attingiamo, proprio perché bisogna saper riconoscere quando il flusso di informazioni è puro o intossicato. Questa è una delle slide del corso, forse tra le più interessanti, che ci aiutano a capire anche come anche molta dell'informazione cosiddetta alternativa che si presenta come tale, quindi di opposizione al sistema, è in realtà un'altra faccia della stessa medaglia. C'è un po' un gioco delle parti, un po' in qualche modo questa informazione che vediamo proporsi come alternativa, come dire, purificata. Alcuni argomenti non li tocca mai, anzi tende sempre più a somigliare all'informazione cosiddetta mainstream, no? È forse diametralmente opposta a, come dire, un'opposizione geometrica, ma in realtà le logiche di ragionamento e anche di linguaggio spesso trova dei punti in comune, anche proprio negli uomini, nelle donne, nelle personalità che poi passano da una parte all'altra, no? Dall'informazione mainstream a quella alternativa. E che quindi troviamo certi personaggi che fino all'altra ieri abbiamo visto come difensori del sistema o comunque facendo parte di un sistema di informazione intossicato, mainstream, fare la comparsa da quest'altra parte della barricata. Quindi in realtà dobbiamo essere molto lucidi proprio a riconoscere questo tipo di informazioni, in cui non sempre è distinguibile ciò che è puro da ciò che è intossicato. Cosa possiamo aggiungere su questo, Daniela, Francesco, Andrea, Danilo?
Vai, potete. Qualcuno vuol dire qualcosa di voi, Andrea? Andrea, volevi dire qualcosa?
Sì, mentre Gio parlava, siccome io comunque ho una certa, diciamo, manualità, no, con le piscine, e quindi guardando quell'immagine, a me veniva in mente il fatto che, insomma, queste piscine, una volta riempite di quest'acqua, allora noi cosa dobbiamo fare? Per il trattamento di queste acque dobbiamo essere il cloro magari un prodotto che ci aiuta proprio a purificare queste acque, ma non solo, perché il cloro fa azione nelle acque, ma dopo quest'acqua, per purificarsi del tutto, deve fare questo ciclo di filtraggio e quindi essere filtrata per poi rientrare nel circolo in questa piscina che a questo punto sarà veramente cristallina. E quindi mi è venuta questa metafora, ecco, siate il cloro, siate il prodotto che ci consente di far diventare questa piscina una piscina balneabile, una piscina veramente bella e da poterla godere tutti quanti. Non so, forse in questo c'era anche Danilo, che forse poteva essere utile, perché lui conosce come me un po' la struttura proprio delle piscine.
Ma non so, vede qualcosa di tecnico, non credo.
Purtroppo in Italia c'è solo l'obbligo per le piscine pubbliche di usare il cloro, in altri paesi ho sentito sia l'ossigeno che la biguanide, che sono composti meno puzzolenti, eccetera. Si parla sempre di qualità dell'informazione che ci arriva, e quindi una buona acqua di piscina che sottintende buone informazioni in arrivo e un buon output. Basta. Grazie.
Che le buone informazioni non devono necessariamente essere la cronaca di quello che sta succedendo nel sistema. Ecco, cerchiamo di creare noi invece, le informazioni che ci servono proprio per arrivare concentrati, cioè ripulire quella cuscina, non far più arrivare niente di tossico, no?
L'ennesima diretta, l'ennesimo speciale sulle elezioni.
Per esempio.
che si vedono anche nei media alternativi.
Ah sì, quindi. Perché alla fine se anche io guardo qualcosa che sta criticando il sistema, cosa cambia tra quello che invece lo appoggia? Anzi, forse sono anche un po' più subdoli, se vogliamo, no? Perché almeno gli altri si vede chiaramente da che parte stanno, gli altri non si capisce invece, sono ambigui. Quindi, perché poi alla fine fanno poi lo stesso gioco, perché continuano a parlare anche loro sempre delle stesse cose, quindi dove prestiamo l'attenzione comunque lì viene,
Esattamente. E infatti il sistema gioca, secondo me, tutte le parti in commedia, no? Recita la parte del mainstream, ma recita anche la parte dell'informazione alternativa, per non lasciare proprio spazi non occupati, cioè presidia tutto il territorio.
L'opera d'arte migliore che ha fatto ultimamente è la New Age, che è la religione che è andata a prendersi proprio tutta quella gente che voleva scappare dalle religioni, diciamo, classiche. Che voleva qualcosa di alternativo, che si mettesse, cioè, perché non credeva più a niente, tac, fa la New Age, questo minestrone che non si capisce dove è, capito? Fino a stupidirli completamente tutti, no? Perché sappiamo che sono un inganno dietro l'altro, e quindi, cioè, loro sono bravissimi, loro sanno come fare, solo che hanno degli intenti un po' tremendi. Noi dobbiamo avere degli intenti esattamente opposti, ma altrettanto dovremmo essere come loro, cioè concentrati, spietati. È questo che dobbiamo maturare dentro di noi, capire che dobbiamo assumere lo stesso modo. Ce la facciamo?
Diciamo un'unità di intenti. Dovranno un'unità di intenti che qui non, che qui spesso non c'è, perché, cioè qui nel senso nel... tra coloro che vorrebbero opporsi.
Esatto, perché anche per esempio ti dico, Francesco, tu magari non sei proprio all'interno, insomma, del noi è, ma si parla di popolo, no? Che cos'è un popolo? Se non ha unità di intenti, se non è unito, ma unito non vuol dire che perché c'è magari, cioè, capito? Unito vuol dire proprio avere un intento. A me piacerebbe tanto risentire anche parlare di gratuità ancora in una maniera, no, più mirata, più, io spero presto, ecco. E quindi, comunque, insomma, le leggi naturali ci devono servire proprio a questo, capirle bene profondamente per poter essere tutti sintonizzati a un livello, mi ha detto la Valeria l'altro giorno, un'ottava più alta, no? Cioè, dobbiamo fare un salto, ragazzi, un salto per forza.
Bene, bene, cominciamo allora a analizzare la prossima slide, che è veramente un passaggio fondamentale, perché riguarda, andiamo a ripercorrere, ovviamente l'abbiamo visto nel seminario, le cinque espressioni della legge naturale. E andiamo a ripercorrere questa tabella un passo alla volta per capire effettivamente che queste cinque espressioni partono appunto dall'espressione che può essere positiva o negativa. La prima delle cinque espressioni della legge naturale è la polarità generativa, cioè cosa usiamo per creare. Quando questa espressione è positiva, significa amore e consapevolezza. Quando è negativa, significa paura e inconsapevolezza. La seconda espressione della legge naturale è invece l'espressione iniziale, cioè come inizia. Quando è positiva, è basata sulla conoscenza, quindi sulla accoglienza della verità. Viceversa, quando è negativa, è basata sulla ignoranza, che come abbiamo visto è il rifiuto della verità anche quando l'informazione è disponibile. La terza espressione della legge naturale è l'espressione interna, cioè cosa succede dentro di noi. Quando essa è positiva, è basata sulla sovranità, cioè sulla monarchia interna, di cui abbiamo accennato prima. Viceversa, quando è negativa, è basata sulla confusione, ovvero sull'anarchia interna. La quarta espressione della legge naturale è l'espressione esterna, cioè cosa succede nella società. Quando essa è positiva, è basata sulla libertà, cioè sull'anarchia esterna. Quando è negativa, è basata sul controllo, quindi sulla monarchia esterna. Come notate, è esattamente all'opposto della terza espressione, per cui siamo nell'espressione interna in una fase positiva quando abbiamo la sovranità e la monarchia interna, e invece nel caso della monarchia esterna, del controllo, è la parte negativa dell'espressione esterna, cioè di cosa succede nella società. La quinta ed ultima espressione della legge naturale è la manifestazione, cioè il risultato che crea. Quando questo è positivo, genera ordine, cioè bene manifesto. Viceversa, quando è negativa, genera caos, male manifesto. Francesco, cosa possiamo aggiungere a questa tabella?
A questa tabella io direi qui tutti questi passaggi sono fondamentali. Abbiamo già parlato l'altra volta dell'amore e della paura, cioè l'amore è la forza espansiva della consapevolezza, la paura quella che invece la contrae, quindi non per adesso non ci insisterei oltre. E casomai sì, potrei dire qualcosa sul discorso della famigerata anarchia che qui troviamo espresso, che questo altro termine che è stato associato con caos, assenza di leggi, vetrine spaccate, e disordini di piazza e cose del genere. E è interessante notare come, diciamo, la gente sia spaventata da questo termine, quando in realtà è spaventata dal suo aspetto, diciamo dall'aspetto sbagliato dell'anarchia, cioè da quella esterna, e invece viene tenuta spesso e volentieri in costante stato di anarchia interna, cioè di confusione all'interno di se stessi, perché anarchia, come abbiamo già detto anche nel corso di questa puntata, anarchia significa senza un governante, senza un padrone, quindi senza un governante esterno è una condizione di libertà, ma senza un governante interno è una condizione di confusione. Ricordiamo che il governante interno, come vediamo anche nell'immagine, siamo noi. Noi dobbiamo essere i sovrani di noi stessi, sul regno del sé, dobbiamo regnare sul regno del sé, su noi stessi. E quindi sì, appunto, è interessante come la gente sia spaventata dall'anarchia, ma non da quella effettivamente di cui dovrebbe preoccuparsi, cioè quella interiore, ma è spaventata da quella esteriore e quindi di conseguenza è spaventata dalla libertà.
Magari aggiungiamo qualcosa sul discorso dell'amore, no? Inteso in questo schema, non è l'amore, diciamo, noi questa parola la associamo all'amore affettivo, di relazione, no? In generale. In realtà qui parliamo dell'amore della consapevolezza, cioè praticamente vuol dire proprio un discorso legato a noi stessi, no? alla nostra evoluzione interna. Quindi non so se mi sono...
Sì, è la consapevolezza. Sì. Cioè la consapevolezza è la nostra... nostra capacità di riconoscere gli schemi ricorrenti,
sì.
sia all'interno nel nostro microcosmo, cioè all'interno di noi stessi, sia nella dimensione in cui noi operiamo e viviamo, cioè il mondo esterno.
Ecco, infatti, ma voglio dire, non è che bisogna essere amorevoli, no, vabbè. E questo è il discorso, cioè è un'altra cosa, è proprio sì. La nostra evoluzione, cioè anzi, in questo caso amore della consapevolezza vuol dire proprio, è un riflesso di quello che poi è la legge naturale, cioè c'è anche una parte molto determinata, no? Questo molto diligente, molto... è proprio il contrario della paura, cioè nella paura uno è bloccato, non sa più niente, poi va in confusione, c'è tutta questa evoluzione e alla fine e finisce nel caos. Invece dall'amore e dalla consapevolezza c'è proprio questa lucidità, cioè tutta una progressione che lo porta all'ordine, a tutto è a posto. Veramente come quando diciamo è tutto a posto, no? Cioè, perché è quello che vorremmo, che fosse tutto a posto, poi magari è tutto a posto, niente a posto, no? Amore inteso in quel senso, come la centratura massima, è proprio quello che fa stare tutti uniti, no? Come può stare un gruppo, no? Come possiamo essere uniti se non abbiamo lo stesso intento? Reale, interiore. Lo stesso intento lo possiamo avere quando tutti raggiungiamo quello stato di consapevolezza, e la consapevolezza è fatta di conoscenza, no? Per questo che dobbiamo, cioè, spingere finché non si ha questa centratura, questa consapevolezza. È da lì che si può intraprendere e generare veramente un cammino fatto solo di azioni eccellenti, buone per noi e per tutti quelli che ci sono attorno. Quindi a quel punto non può che scaturire uno stato di cose ideale, quello che veramente noi vogliamo, se no non arriva.
Vai, Francesco, scusami.
No, infatti volevo dire, sì, infatti è quello il punto da cui dobbiamo partire se poi alla fine vogliamo arrivare all'ordine.
Cioè, non...
Quindi partendo dall'altra polarità, quella della paura, poi possiamo potremo solo seguire quei passi che ci porteranno al caos. Quindi per esempio dalla confusione, se poi ci troviamo in confusione o in ignoranza, alla fine non potremo mai raggiungere l'ordine e il bene manifesto, cioè quello che poi tutti dicono di volere.
Sì. Quindi sappiamo che l'ignoranza è un'azione volontaria, un rifiuto alla verità. Non accettiamo la verità per quella che è. La verità cos'è? È quella che noi stiamo imparando attraverso le leggi naturali. Cioè, che cos'è la verità? Viene demistificata questa parola che è sempre stata, no, rappresentata come se fosse ognuno ha la sua verità, poi questo relativismo.
O irraggiungibile, sì.
Così qualcosa di...
Inconoscibile. Certo.
Poi dopo scopriamo che la cosa più semplice è ciò che è, ciò che è stato, ciò che è successo, è sapere... veramente cosa è successo, la verità appunto, no? Delle cose. Per capire cos'è una cosa io devo sapere come è stata generata, che cosa è successo, che cosa è, no? Avere le giuste, no, informazioni per costruire una realtà basata sulla verità. Fino adesso noi abbiamo avuto una realtà basata sulla menzogna, basata su dei dati sbagliati, volutamente sbagliati, per tenerci come siamo messi, per tenerci e portarci, no, su questa ruota del cresceto per millenni. E quindi sapere queste cose in realtà, cioè voglio dire, io mi ascoltavo Malpass anche ieri, dove lui proprio dice questa cosa: io non voglio che accada il peggio, sto facendo tutto questo perché non voglio sentire, no, che scoppia chissà cosa. Cioè, perché con la conoscenza noi possiamo evitare il peggio, e il peggio invece, se loro continueranno a avere strada facile, il peggio per forza arriverà, perché è evidente che loro hanno dei progetti che rispetto all'umanità, insomma, sono
distruttivi, assolutamente
distruttivi, e che non c'è proprio quel futuro naturale che un uomo naturale e integro che mantiene la sua natura viva può pensare che, cioè, è solo morte, ragazzi, cioè è solo fine, cioè voglio dire, rischiamo l'estinzione andando avanti così, ragazzi. Cioè, poi uno dice, vabbè, facciamo anche questa esperienza, andiamo ad estinguerci, belli, felici e contenti, no? Cioè, voglio dire, chi oggi ignora la conoscenza, non cosa vuole? Siamo così, non so come dire, e come si estingueranno. Ma il problema è che se siamo pochi, forse dovremmo anche noi seguire la ruota. Quindi questa conoscenza ha bisogno di uno sforzo, di un impegno da parte nostra. Cioè, voglio dire, non è facile qui la faccenda, no? Perché si è ingorgogliata un bel po'. Però nello stesso tempo queste informazioni, più, no, entriamo dentro e più che ne capiamo la forza. Cioè, noi possiamo evitare, riuscendo veramente a guardarci un po', come dire, allo stesso livello, nelle palle degli occhi, no? Perché quello è il punto. Finché loro stanno là e noi stiamo, cioè, che c'è questo gap, loro continuano con le loro agende malefiche, no, eccetera. Cioè, secondo me dobbiamo solo capire questo, impegnarci in questo, immaginarci, perché l'immaginazione, come vedremo poi in seguito, l'avrete fatto anche voi, è quella come dire, caratteristica umana, questa nostra risorsa meravigliosa, e creare questo mondo nuovo, diverso, buono, come noi lo vogliamo, cominciare già. Immaginate, ragazzi, immaginate, fate andare queste immagini, queste noi creiamo molto più di quello che magari ci rendiamo ancora conto, però già con queste informazioni abbiamo il riscontro, lo sappiamo che è così. E quindi, come dire, andiamo avanti, ecco.
Ma poi soprattutto abbiamo visto che il primo principio è il mentalismo, quindi è chiaramente prima di tutto qualsiasi cosa parte dall'idea, dalla mente, non c'è dubbio. E poi è fatto bene a fare questa puntualizzazione sul concetto di amore, che ovviamente non è l'amore relazionale, affettivo tra uomo donna o filiale o familiare eccetera, ma qui parliamo, ma del resto è anche già espresso nella slide, di amore inteso come consapevolezza in contrapposizione alla paura, quindi all'inconsapevolezza. Come sappiamo, l'amore ha mille forme, che significa anche amore fare le cose con amore, sviluppare i propri talenti, essere innamorati di ciò che si fa e soprattutto essere fuori dal do ut des mercatistico dell'essere donativi. Fare le cose con amore significa non aspettarsi nulla in cambio ed essere donativi, cioè uscire dal rapporto io faccio questo perché mi conviene, tu in cambio mi fai quest'altro, eccetera, no? Una mamma al proprio figlio, un innamorato con la propria sposa non chiederà mai qualcosa in cambio se l'amore è sincero ed è donativo completamente, quindi è fuori dal mercimonio, no, del dare e avere. Quindi fare le cose con amore ed essere unito, avere quell'unione di intenti, è una forma di amore, che significa costruire insieme, no? Quindi qualcosa che va al di là dell'amore relazionale di cui parlavamo prima e di cui hai fatto bene a così a stabilire la differenza.
Un'ultima puntualizzazione, sì. se poi prima di passare nella prossima slide, non so se possiamo ritornare un secondo su questa mappa. In pratica, in questa mappa vediamo che in condizioni di normalità la progressione è praticamente avviene in verticale, ossia da una situazione, per esempio, di polarità generativa dell'amore, questo che, di cui parlavate adesso, della consapevolezza, difficilmente si può andare in altre direzioni. Per esempio, dall'amore non si può andare all'ignoranza, mentre la progressione appunto è questa verticalità, dall'amore vai alla conoscenza, eccetera, eccetera. Se invece siamo in una espressione negativa, quindi dalla paura, il mezzo che abbiamo appunto per poter cambiare e passare alla parte positiva è il fatto di appunto accedere a questa verità, a questa consapevolezza, ma mi piaceva ricordare il fatto che praticamente in questo caso ci viene in aiuto la seconda parola di potere. La prima parola di potere che abbiamo tutti noi e che stasera abbiamo già nominato, che era quel no, e la seconda invece, questa che ci serve adesso, è proprio quella parola di potere, che appunto è quel avevo torto. E quindi quando ci rendiamo conto di essere in una situazione di paura o comunque di inconsapevolezza, o comunque quando siamo nella parte, diciamo, di non verità, a quel punto, quando si inizia il percorso e iniziamo ad andare verso la verità, appunto quella parolina magica, io avevo torto, è quella che veramente ci può salvare e ci può fare fare questo salto appunto da andare da questa espressione di negatività appunto a quella della positività e quindi procedere nel percorso di amore, conoscenza, sovranità, libertà, ordine.
Bene, quindi passiamo alla prossima slide che riguarda il giusto contro ingiusto. Quindi la legge naturale, come abbiamo visto, è eterna e immutabile e ha in sé il giusto. Viceversa, la legge dell'uomo, che è irrilevante e superflua, è basata sull'ingiusto. Giusto significa corretto, pertanto basato sulla verità. Ingiusto è incorretto, non basato sulla verità. Il giusto, oltre a essere corretto, è anche morale, in accordo con la legge naturale. Pertanto le azioni basate su di esso non risultano in danno verso altri esseri senzienti. Viceversa, ciò che è ingiusto, che è anche incorretto, quindi non basato sulla verità, è anche immorale, cioè in contrasto con la legge naturale, pertanto le azioni basate su di esso risultano in danno verso altri esseri senzienti. Nel suo aspetto geometrico, questa slide secondo me chiarisce molto sugli aspetti legati anche alle terminologie inserite in questo corso. Vorrei fare aprire una parentesi su alcune perplessità che sono state espresse da chi ha visto il seminario, ha commentato positivamente, però talvolta sono state espresse delle perplessità sull'uso della parola morale. Qualcuno ha detto no, sarebbe meglio parlare di etica e non di morale, perché la morale è così, l'etica cos'ha? Se ne sono date diverse interpretazioni. Non starei a ripetere perché magari sono appunto espressioni o pareri soggettivi. Però rispetto a questo, oltre all'impostazione generale di questa slide, volevo chiederti, Francesco, ecco, l'importanza di usare morale, non etica in questo caso, che è una parola che ricorre spessissimo lungo tutto il seminario e che è legato anche al relativismo morale. Ecco, quindi perché si usa morale, non etica e non altre parole?
Allora, morale si usa innanzitutto nel suo corretto significato, cioè che qualcosa di morale corrisponde a ciò che è giusto e ciò che quindi è un diritto, cioè qualcosa che non viola gli altri. Quindi non ne costituisce una violazione verso altri esseri senzienti. E ho capito forse anche a quello a cui ti riferivi, perché ho visto anch'io nei commenti dei dubbi in merito, e vorrei provare a risolvere un po' la questione dicendo che l'etica riguarda il comportamento umano e riguarda come questo che tipo di comportamento è, quindi il tipo di comportamento, la qualità del comportamento, cioè morale o immorale. Non a caso anche la branca della filosofia che si chiama etica, la filosofia etica non a caso si chiama anche filosofia morale. E il termine etico viene usato come sinonimo di morale, quindi un comportamento etico è diventato sinonimo con comportamento. Mi sentite ancora, perché si è bloccato tutto? Mi senti?
Sì, purtroppo ogni tanto ci sono delle instabilità nelle connessioni. Vai avanti, Francesco.
Ok, quindi sì, il termine etico è sinonimo di morale. Quindi non c'è una vera, da questo punto di vista non è che c'è una vera contrapposizione, viene usato come sinonimo, però l'etica in sé per sé riguarda il comportamento, l'osservazione è proprio riguarda il comportamento umano e che tipo di comportamento è, come ho detto all'inizio.
Può includere anche il fatto del comportamento immorale, ovviamente, no? Quindi quando parliamo di etica che sta sopra, può includere il comportamento morale e il comportamento immorale, giusto?
Teoricamente sì. Poi etico è usato come sinonimo di morale. Etico e non etico, morale e immorale. Quindi non è che da questo punto di vista ci sia una contrapposizione tra etica e moralità, perché alla fine da questo punto di vista si intende la stessa cosa. Però la moralità è quello di cui parliamo nel seminario. Cioè riguarda il comportamento giusto e ingiusto e ciò che è un diritto. Quindi ha questo significato, che è stato confuso e offuscato e gli è stato dato un po' questa accezione dalla religione, dalla società, e sembra quasi che abbia questo significato di costumi, che significhi i costumi sociali di un certo periodo, di una certa epoca, e sono in generale che riguardi in generale i costumi della società, spesso anche in senso religioso, cioè ci si è, diciamo, mescolata anche la religione nel discorso della moralità. Però tutto questo in realtà non ha niente a che vedere con quello che veramente è la moralità. Quindi il termine sì, è stato profondamente confuso, anche se poi in filosofia vediamo che in realtà ha sempre avuto questo significato.
Sì. Infatti, guarda, risalendo all'etimo, Francesco, stavo appunto provando a risalire all'etimo, effettivamente etica viene dal latino, che poi è tratto a sua volta dal greco, che riguarda proprio relativo al carattere, cioè al tipo di carattere, no? L'etica analizza il tipo di carattere che sostanzialmente può essere morale o immorale, quindi di per sé l'associazione etico-morale è un po', non dico una forzatura, ma un modo di interpretazione, di associare il comportamento etico alla morale, ma in realtà l'etica in generale analizza, come dicevi tu giustamente, la qualità del comportamento, che può essere immorale o morale.
Sì, esatto. Sì, poi come dicevo appunto etico è entrato nell'uso come sinonimo di morale, cioè un comportamento etico praticamente significa... gli viene dato lo stesso significato di morale, però morale ha questo significato, ha il significato che gli diamo che viene visto nel seminario, e come anche viene considerato in filosofia, perché è così che viene considerato, non è qualcosa, cioè la morale non è qualcosa che riguarda solamente diciamo gli usi e i costumi sociali, per così dire.
Bene, io passerei all'ultima slide, che questa è veramente importante ed è una slide secondo me che chiude in bellezza la serata e sulla quale possiamo fare molte riflessioni, e che riguarda le violazioni della legge naturale, che come abbiamo visto possono essere raggruppate nella parola furto, per cui l'omicidio per esempio è un furto di una vita che non ci appartiene legittimamente, l'aggressione è il furto del benessere di qualcun altro senza che ne abbiamo diritto, lo stupro è il furto della libertà di avere un rapporto sessuale consenziente, e poi abbiamo il furto in sé, cioè il furto della proprietà altrui che non ci appartiene, e ancora la violazione di domicilio è un furto dello stare al sicuro nella propria abitazione, la coercizione è un furto della libertà di scelta tramite violenza o minaccia. L'inganno doloso è il furto di informazioni necessarie che impediscono le decisioni consapevoli altrui. In definitiva, il furto è alla base delle violazioni della legge naturale, cioè tutte le violazioni della legge naturale sono in qualche modo varie forme di furto. E su questo possiamo dire tante cose, perché effettivamente anche abbiamo parlato prima dell'informazione, no? In realtà quello che è l'informazione mainstream, così anche come quella cosiddetta alternativa, realizzano un furto, cioè con inganno doloso ci privano delle informazioni necessarie che impediscono le decisioni consapevoli altrui. Per cui, per esempio, alcuni attenuazioni o che si possono pensare e dire, beh, ci sono delle cose che non si possono dire per non turbare l'opinione pubblica, quindi è corretto non dirle. No, in realtà si tratta di un furto, no? Un furto vero e proprio che ci impedisce di accedere alle informazioni necessarie e quindi che ci impediscono di prendere decisioni consapevoli. Quindi è importante capire questo e quindi essere fuori dalle mediazioni, dalle attenuazioni ed essere molto intransigenti in questo senso. Così come appunto l'aggressione è sempre sbagliata, anche quando poi vedremo sono le istituzioni a farlo e non ci sono mai buone cause perché questo debba essere fatto. E parlo di aggressione fisica, che spesso viene perpetrata, per così dire, dalle forze dell'ordine a fin di mantenimento dell'ordine pubblico. No, rimane sempre furto del benessere di qualcun altro senza che questo di colui che provoca l'aggressione ne abbia alcun diritto. Sempre, comunque, chiunque sia a fare, che sia un facente funzione, che sia lo Stato, che sia una forza pubblica e così via. E poi ovviamente tutte le altre che sono abbastanza piuttosto evidenti, non c'è neanche bisogno di spiegarlo, quindi l'omicidio, lo stupro, il furto, la violazione di domicilio, ma anche la coercizione. La coercizione, anche questo è un furto molto subdolo, perché è un furto della libertà di scelta tramite violenza o minaccia. E abbiamo visto come in questi 3 anni questa coercizione subdola e anche violenta sia stata perpetrata nei confronti proprio in modo ricattatorio, attraverso violenze verbali, attraverso privazioni della libertà, privazione dello stipendio, tutta una serie di cose. È una forma di furto la coercizione, no? Il togliere i diritti senza alcuna né autorità né diritto di farlo. Quindi cosa possiamo aggiungere, Daniela, Andrea, Francesco, Danilo?
Possiamo fare come fa Mark, non rubare, andiamo a casa, abbiamo detto tutto. No? Si dice basta non rubare e abbiamo risolto tutto praticamente, perché tutto è un furto. Tutto è, sì, appropriarsi di qualcosa che non è... proprio e non ce n'ha diritto, ovviamente. Eh sì, capire questo meccanismo che sembra così ovvio, no? Quando poi arrivi anche tu con questa mappa tutta così, dici ma sì, è ovvio, è tutto ovvio. Invece non è ovvio per niente, perché non lo capiamo, perché siamo programmati e ci perdiamo in 1000 cavolate che ci dicono, no? Cioè, purtroppo è così. Purtroppo non facciamo fatica a capire questa cosa, come facciamo a capire il concetto di proprietà, no? Del diritto, e sono cose che ci hanno proprio, è lì l'inganno doloso è proprio lì, ci hanno dato delle informazioni così sporcate, così intossicate da avere la difficoltà a capire anche delle cose così basilari, insomma, così semplici da un lato, no? Perché adesso...
No, che poi tra l'altro non può essere neanche giustificata col dire, beh, il giornalista è giusto che dia le informazioni che ritiene necessarie, no? Come se ci fosse, come dire, un'autonomia da parte loro, mentre sappiamo benissimo che non fanno altro che recitare a pappagallo delle veline che arrivano dalle agenzie di stampa che orientano che il furto di informazione, di cesso di informazione in maniera dolosa, e quindi per questo è intollerabile, assolutamente intollerabile, è percepito come reato vero e proprio, è un reato, non è un qualcosa su cui sorvolare e ricondurre alla responsabilità personale di questo o quello, no, è un furto sistemico, è intollerabile.
Sì, è anche grave, comunque sì, non...
Sì, io aggiungerei, Joe, a questa mappa anche la tassazione, che secondo me occupa anche uno spazio molto importante e che in pratica è un furto, un'appropriazione indebita del frutto del lavoro altrui. Quindi mi piaceva un po' suggerire questa aggiunta.
Sì, è anche estorsione, che rientra poi alla fine nella coercizione, perché tu stai costringendo a cedere i frutti del mio lavoro che mi appartengono di diritto, e ovviamente tramite la minaccia dell'uso della violenza o la violenza diretta se io non mi attengo alle direttive.
Sei senza audio, Daniela.
Ma dicevo che la tassazione ne racchiude diversi di questi fattori, c'è la coercizione, c'è l'inganno, cioè ci sono tante cose perché si inventano, no, immaginiamoci anche questo, oggi che sappiamo l'inganno anche giuridico, sono proprio loro che dopo aver fatto quello che hanno fatto ci chiedono pure i soldi, le tasse, sulle cose, cioè guarda che è veramente magistrale come inganno, cioè proprio siamo a dei livelli...
Sì, pagare per far pagare gli schiavi per la propria oppressione.
Cioè, capito? Sono forti, diciamolo.
Beh, sì. ben oliati e sperimentati.
Cioè...
No, poi soprattutto mettere gli schiavi l'uno contro l'altro, perché poi c'è sempre quello pronto a ditare quello che non ha fatto lo scontrino, no? Perché è giusto che paghi le tasse come le pago io, no?
Poi l'evasore.
L'etica distorta, perché poi sappiamo dagli economisti che in un sistema economico di tipo keynesiano, lo Stato che stampa il denaro è una banca centrale che, come dire, sovranamente crea moneta e la distribuisce, non ha bisogno delle tasse per finanziarsi, ma semplicemente attraverso i titoli Stato e i prestiti eroga la moneta e la metteva, come facevamo noi, nel mercato. In realtà le tasse in un sistema keynesiano servivano soltanto a drenare l'eccesso di liquidità dal mercato e quindi facendo pagare tasse di più ai ricchi toglieva quell'eccesso di liquidità e la riportava alle classi meno abbienti in forma di servizi, scuola, sanità, eccetera. Da quando questo sistema è stato distrutto con la creazione di una banca centrale che eroga moneta a debito che gli stati devono comprare pagando l'interesse, hanno distrutto completamente l'idea che le tasse servano a finanziare i servizi pubblici, perché non è così, non servono a finanziare i servizi pubblici, servono a creare ormai un sistema di schiavitù e basta.
Sì, sono sempre servite a creare un sistema di schiavitù perché sono sempre immorali. Le tasse sono sempre immorali, qualsiasi sia lo scopo che viene, per cui sono rivolte.
A prescindere.
A prescindere. Perché anche l'aiuto ai bisognosi, se scaturisce dalla canna del fucile, non è più veramente... aiuta i bisognosi. È un furto ed è estorsione, e sono sempre immorali.
Ok, qualcuno ha delle domande?
È disattivato.
No, non vedo mani alzate. Comunque siamo in conclusione. Abbiamo fatto una serata molto intensa di contenuti, direi anche di interventi. Sono le 11:30, quindi siamo online da un paio d'ore, 2 ore e mezza. Io credo che stasera possiamo concludere così, se siete d'accordo. Abbiamo avuto anche una bella serata piena di interventi e di domande. C'era qualche domanda forse arretrata in chat, apparsa prima, che forse possiamo ripercorrere. Ecco, una cosa che era stata detta prima che c'era sfuggita, c'era Barbara Strada che diceva: il tempo come viene identificato con le ore dell'orologio non è il vero tempo, il mio tempo è il mio, quello che vivo e sento senza sensi di colpa su quello che faccio nel mio tempo, no? Quindi è una considerazione che possiamo condividere, no, Daniela? Hai il microfono spento, forse?
Sì, no, è una sua considerazione che possiamo, certo, condividere. Anzi, essere padroni del proprio tempo, intendi questo, no? In qualche modo, Barbara, cioè... Dicelo a voce, prova a dire...
Buonasera. Sì, nel senso che il mio tempo non è subordinato all'orologio. Il mio tempo lo vivo attimo per attimo, non guardo l'ora, la mezz'ora, è quello che vivo il mio tempo, non so.
È vita per te.
Ecco, sì, nel senso, senza sensi di colpa, nel senso... Hai buttato via mezza giornata nel guardare la pianta crescere. È un esempio assurdo, no? Però se io desidero guardare questa pianta come si muove nel tempo, lo guardo senza nessun senso di colpa.
Allora,
ecco.
Barbara, ti ricordo che tu hai diritto di fare un'azione sempre e comunque, anche se non piace a qualcun altro. L'importante è che tu non ledi nessuno nel farla. Quindi se tu vuoi guardarti una pianta a mezza giornata, non credo che stai danneggiando nessuno. Quindi...
Mio era un esempio assurdo, che però per dire...
È questo che dobbiamo ricordarci, cioè... L'importante è chiederci: ma sto dando fastidio a qualcuno, sto ledendo qualcuno? No, bene, io faccio quella cosa, può non piacere o no, vabbè, che non piace poi sai, no? O che viene giudicata, ma se tu non hai creato danno, tu hai il diritto di farla. Questo è quello che stiamo imparando, non sembra una cosa banale, ma non l'è per niente, perché spesso invece ci vengono messe in testa che certe cose non si fanno, non si dicono, non si... per tutta una serie, appunto, di moralismi, che non è la morale, è tutta un'altra storia, no? Lì che hanno inquinato un po' questo termine, no? Ci vengono fatte le morali, quelle cose lì. Purtroppo dobbiamo proprio lasciare, ecco, andare queste cose.
Capite? Infatti la morale porta poi, cioè nel senso, quando fanno la morale danno colpe, no? E questi sensi di colpa che invece non ci devono appartenere.
Sono giudizi e pregiudizi.
Giudizi, esatto.
Hai capito? Cioè questo mischio vuol dire proprio avere un po', ecco. Quindi invece ci vuole rispetto, ci vuole questo. Comunque...
Ma visto che sto già parlando, io ho fatto una pseudo battuta, ma dopo ci sto riflettendo, dopo l'ultimo schema che mi avete fatto vedere, e ho scritto anche in chat, ma cambiando argomento, il fatto, se io do... uno schiaffo, uno scapaccione a mio figlio, non so se in italiano si dice, se riuscite a capire in dialetto, ecco, lì in quel momento per cui faccio un furto del suo benessere?
Non credo proprio.
Allora, se tu glielo dai perché sei nervosa, perché ti girano, forse sì, lì, non credo che sia... Se tu invece glielo dai anche, non so, come reazione a qualcosa che lui ha fatto... Perché immagino che se tu gli dai uno scapaccione qualcosa ha fatto il bimbo, se no non ha senso. Mm. È giusto?
È sì, per cui questo mi fa pensare che ci sono anche diversi gradi di furto ammessi e non ammessi?
No, allora aspetta, io vi ricordo anche qui Mark Passio di nuovo, lui racconta, non ricordo se nel seminario o in un altro che ho guardato, dove dice quando a scuola un maestro, no, ha i suoi due alunni che magari si mettono e litigano, no, e si danno le botte, li blocca e cosa fa? Li manda in punizione tutti e due, perché stavano, ecco, invece chi è giusto dice chi ha iniziato, allora dice c'è sempre chi ha iniziato, no? Punisce solo chi ha iniziato, perché l'altro si è difeso.
Allora
il principio di autodifesa è previsto, se io vengo aggredito mi devo difendere, quindi
allora
che mi metto lì me le faccio dare. Mi metto e mi difendo, ok? Quindi punire tutti e due, come spesso invece accade nelle scuole, tutti e due in punizione. Non voglio sapere, non voglio sapere chi ha iniziato.
No, ma il mio ragionamento era diverso.
Il tuo caso.
Allora, questo qua dello schiaffo è un esempio, no? Però mi ha fatto ragionare. Io comunque ledo il benessere di mio figlio. In teoria vado contro la legge naturale. La mia domanda era un'altra. Ma ci sono diversi, perché sono io per prima che...
Perdonami, sì. Gli dai gli schiaffi senza motivo?
No.
Allora, è sempre
ma non è autodifesa.
Lo schiaffo è un effetto di una causa. È chiaro che se tu gli hai dato uno schiaffo per una causa, in maniera sproporzionata, nel senso che magari non ha fatto praticamente niente, tu magari gli dai un ceppo, cioè voglio dire, capito? Ecco, ma se tu glielo dai come madre perché gli vuoi far capire che ha fatto una cosa che non deve, cioè, capito?
Che non deve fare,
non
ok?
Deve fare, è pericolosa per sé, che
ok?
Ha che ne ho male lui, qualcuno o qualcosa. Però fa parte del tuo ruolo di genitore, io non ci vedo niente di male, cioè l'importante è che ci sia sempre comunque una sorta di equilibrio, no? Perché io non è che posso, per una cosa che non so, perché anche la legge naturale, per quanto sia come dire impeccabile, è anche equa, cioè non è che se io faccio anche se
ma... Sempre. Il pensiero successivo che mi arriva al tuo discorso è questo. Adesso stiamo sempre facendo un esempio di questo schiaffo ipotetico, no? Per cui ci sono, ripeto la domanda, dei gradi diversi di furto? Cioè se io do uno schiaffo e comunque ledo il benessere di mio figlio, rubo il suo benessere, è acconsentito. Se io...
No, non è che... Allora, c'è un po' di confusione, Barbara, perché sento, se tu dai uno schiaffo perché ti girano a te, è chiaro che non va bene questa cosa. Non è che cioè, gli dai uno schiaffo perché te sei nervosa? Come
No.
Cade, perché okay. Tanti magari sono nervosi, il bambino magari sta solo chiedendo una cosa, no? Riceve una punizione che non doveva ricevere, no? È chiaro,
sì.
Che, allora quello è un furto, sì, è un furto anche grave secondo me, perché verso un bambino insomma è ancora più grave, no? Perché magari come dire, il principio di autodifesa lui fa più fatica a metterlo in atto, riceve un'aggressione, un danno e non ha neanche poi gli strumenti magari per ribattere, no? Perché è questo anche la gravità. Invece se tu come genitore devi bloccare un'azione del bambino perché sta creando danno anche solo a se stesso, perché si mette in pericolo, che ne so, insomma, non sto a fare esempi, ci siamo capiti cosa intendo, a quel punto uno schiaffo, cioè, blocca la situazione, magari dopo vi spiegate anche, non so cosa fai.
Per cui lo schiaffo può essere educativo. Cioè lo schiaffo educativo è consentito dalla legge naturale.
È chiaro che dipende dalla causa, quello è l'effetto di una causa. Se la causa è proporzionata a questo effetto che tu hai capito, che si è manifestato, è ok secondo me. Non so.
Lo schiaffo è educativo o è ammaestrativo?
Ecco che ci siamo, ok.
Capito?
Sì. Per cui
egli, te lo stai utilizzando come metodo che definiresti educativo, così lui la prossima volta
non lo fa perché
fa l'azione, non lo fa perché si ricorda del dolore,
esatto,
fisico.
È un po' quello che stanno facendo loro, no? Dandoci le multe, no? Così non lo rifà perché
se non obbedisci o se violi ai dettami dello Stato, cosa ti succede?
Ti mettono in prigione, ti danno la multa, ti fanno tutto quello che devono
se
fare.
Poi se resisti c'è il dolore.
Ma ritorniamo al bambino. Per cui,
infatti,
se come hai suggerito tu, non è lo schiaffo educativo, oppure è perché ha paura di ricevere un altro schiaffo? Cioè volevo, secondo me...
Secondo te ha capito veramente perché non deve più fare certe cose che magari sono dannose per lui, oppure ha capito il dolore?
Secondo me la prima cosa i bambini capiscono il dolore, quello che è rimasto impresso anche a me da quando ero piccola, poi che quello non è giusto, ma è sbagliato, per cui è un giudizio da come ho imparato, per cui è una conseguenza da non fare solo per quel motivo, dopo magari con la crescita, però in quel momento, ecco, volevo sapere un vostro...
Con la crescita poi che se hanno ricevono questo tipo di stimoli poi dal genitore, poi dopo con la crescita vedono lo stesso tipo di stimoli ricevuti dallo Stato.
Allora, posso dire una cosa? Il discorso è un po' spinoso, preso come lo state insomma sviluppando. Cioè, il discorso qual è? Io, genitore, se mi prendo la responsabilità di agire anche con uno scapelotto per bloccare quella situazione che non va, non deve andare oltre, perché magari appunto va in pericolo, eccetera. Dopo chiaramente mi metto lì e gliela spiego, non è che gli butto un schiaffone e poi me ne vado e lo mando magari anche a quel paese. È logico, no, che non va bene così.
Per bloccare però si blocca.
Si blocca, ma
per bloccare si blocca, no?
E mi metto giù insieme a lui perché mi metto in ginocchio davanti a lui, occhi occhi, capito? E dopo ce la spieghiamo la cosa per bene e alla fine ci abbracciamo. È chiaro che ci deve essere tutta quella fase, come dire, ok, la mamma è stata costretta a fare questa cosa, ti ha detto questo, quello, questo, cioè, ok? Dopo se no, che gli
abbiamo... Ti ha bloccato dal fare un'azione che poi ti risultava in danno, o ti ha bloccato.
Lui deve percepire perfettamente con chiarezza che non è stato dato perché c'è il gusto di dare sto schiaffo, non c'è per niente gusto, semplicemente c'era stata la necessità, come dire, oh, sto bloccato. È come quella bambina, no, che spiega sempre, ma passa, non so se mi dico, sto in quest'ambito perché, insomma, che l'avessero presa posto che cadesse nel burrone perché la forza di gravità l'avessero presa, magari avrebbe dovuto magari dirgli no, non si fa così, per dire, non so, no? Un genitore ha un ruolo educativo, ma non perché vuole essere, cioè, capito? Fa parte delle cose che quando tu fai dei figli te lo senti anche come responsabilità, devi insegnargli qualcosa,
sì. No, gli devi insegnare qualcosa. Bisogna vedere se poi gli insegni le reazioni allo stimolo del dolore.
È quello che non...
Poi dopo?
Quando ho visto lo schema mi è venuto il dubbio.
Dopo si cresce?
No, tesoro.
Con lo stesso, sì, è lo stesso meccanismo.
No,
poi è lo stesso meccanismo che fa lo Stato. Se te non fai quello che ti dico...
No.
Poi c'è il dolore.
No,
sì,
Francesco.
Sì, è lo stesso.
Il dolore diventa irrilevante quando io mi metto e dedico tutto il tempo dopo per spiegargli perché questa cosa è stata fermata in quel modo.
Ma quella è una giustificazione che uno dà a se stesso e all'altro per giustificare il comportamento che uno ha avuto, ma non è detto che l'atto in se stesso non sia un furto, secondo me è un furto, anche no. Se lo faccio verso mio figlio, non è che lo, si pesca a sangue, non è che è una violenza. Questa cosa dello schiaffo educativo, se è un furto o no, ecco, questa era la mia...
Posso dire una cosa?
Sì, prego.
La ricorrenza a cui Marpassio si riferisce, come vedi qua, ho riaperto la slide, vedi, aggressione del benessere di qualcuno senza che ne abbiamo diritto, no? Allora, l'aggressione, non stiamo parlando dello scappellotto, cioè l'aggressione è aggressione, è quello della forza dell'ordine che manganella la folla in manifestazione, l'aggressione di quello che ti picchia perché magari gli stai sul cavolo e ti fa un'aggressione senza averne alcun diritto, no? Allora, qui siamo in una sfera di aggressione anche tra estranei che non si conoscono, che si conoscono appena, non siamo in un ambito familiare dove c'è una mamma, un papà e dei figli all'interno di una dinamica familiare anche di educazione, dove lo scappellotto, secondo me, io dico la mia umilmente, è anche educativo, rientra in quella dinamica, come ben spiegava Daniela, che poi significa porre un freno. Dalle volte sapete benissimo meglio di me che i bambini, i ragazzini raggiungono diciamo, un livello di esplosività, di eccesso che delle volte deve essere fermato per causa di forza maggiore, no? Perché sennò veramente provocano danni a se stessi o anche ad altri, no?
Allora vuol dire che ci risiamo nella mia accezione che ci sono diversi gradi di furto.
No,
perché
non
se
è
l'aggressione è il punto più in alto e lo scappellotto è il punto più basso.
Barbara, scusami, è la dinamica, cioè è il contesto che è diverso, perché non siamo, cioè quello a cui si riferisce Marpassio, almeno per come io l'ho ascoltata nel seminario e l'ho intesa anche rispetto a tutta una serie di considerazioni successive, che questa aggressione a cui si riferisce, ripeto, è quella delle forze dell'ordine nei confronti del popolo, oppure un'aggressione gratuita tra estranei, quindi di gente che non ne ha il diritto di fare, no?
Però la legge naturale si vive nel quotidiano, anche nell'ambito familiare.
Esatto.
Ma tu per sei cui, in una dinamica però educativa, capito?
Ma quindi... è giusto educare andando contro le leggi naturali?
No.
No, ma tu non è che gli dai gli scappellotti tutti i giorni. Però
ma quello è un esempio.
Quella volta che, no? Ritieni che quella tuo intervento, quello schiaffetto sia educativo perché serve a fargli capire che quello che sta facendo è sbagliato e che può arrecare danno a se stessa e agli altri, non è un'aggressione, non stiamo parlando di aggressione, capito?
Ma siamo posso anche dire che l'aggressione secondo me la sculacciata è sistemica.
No, secondo me siamo su piani.
Non è educativa, ma è sistemica. Pensiamoci un attimo e ragioniamoci. Nell'ambito della crescita è comunque una cosa dalla famiglia. Anche in famiglia c'è la legge naturale che vige, no? Cioè non è che è solo rispetto al sistema.
Barbara, scusami.
Sì, prego.
Tra sculacciata e scappellotto già cominciamo a cambiare un po' l'onda, se permetti. Perché già
Sculacciata è sul sedere, lo scappellotto è sulla testa.
Lo scappellotto che serve per fermare una situazione che non deve andare avanti perché può degenerare. E tu la valuti in quanto adulto, in quanto genitore, in quanto responsabile, in quanto eccetera, eccetera. La valuti e quindi la fermi, ok? E chiaramente se in quel momento anche magari si mette a piangere il bimbo, che ne so, o se gli rimane un po' così, sarai tu dopo a ricomporre, a riequilibrare la situazione e a spiegare. Perché è chiaro che non è che si danno gli scappellotti e poi uno va via, no? Cioè devi prenderti la responsabilità di chiudere la situazione in equilibrio.
No, è la stessa cosa, perché qui bisognerebbe, io vi consiglio di prendere in considerazione di andare a informarvi sull'essere genitori non violenti.
Ci mancherebbe.
perché ha gli stessi effetti poi sulla psiche, o li può avere del bambino nei suoi anni formativi, ricevere lo stimolo, venire ammaestrato con lo stimolo al dolore. Dovete informarvi che fa parte della psicologia ed è anche un problema che poi si riflette dopo negli anni adulti, se negli anni formativi vengono subite, si utilizzano questi metodi che poi dopo hanno delle conseguenze.
Okay,
e non significa il permissivismo oppure il non essere chiari su ciò che si deve o non si deve fare. Qui si tratta dell'essere non violenti.
Ci mancherebbe altro, no, ma io ti dico, già sculacciata, infatti a me non mi piaceva. Per me già sculacciata è una roba esagerata, qua sculacciata.
Però era in dialetto.
Cioè, capito, vuol dire proprio è un'azione per bloccare.
Prendetela in considerazione questo fatto, prendetelo in considerazione.
Vabbè, diciamo che forse qui sta intervenendo anche l'esperienza di ognuno di noi che magari ha avuto delle esperienze, allora fa delle associazioni, ma credetemi, cioè, voglio dire, violenza è tutta un'altra storia. E comunque la violenza anche
no, è qualcosa, no, è violenza. E arriva al bambino l'idea dell'ammaestramento tramite stimolo del dolore. Arriva.
Cioè, voglio dire, io mi sono immaginato una situazione che può succedere raramente, che proprio, come dire, capito, si sta creando una situazione che il peggio sta per crearsi e tu lo vedi prima e te lo fermi, capisci? E poi sto lì finché la cosa non si è risolta, finché non c'è, anzi, dove a me è successo con mio figlio, me lo ricordo benissimo, a volte è successo, sono dovuta intervenire, ma poi ci siamo stati un'ora sopra a parlare, poi alla fine ridevamo, cioè voglio dire, chiaramente va, no? Perché sei stata costretta a fare un'azione che lì per lì può essere, no? Può lasciare qualcosa che non va bene, invece va subito ripulito, riequilibrato, sistemata la cosa per bene.
Hai fatto bene, però poi non bisogna utilizzarlo come non è questo, non è un metodo educativo.
Scusami, probabilmente se avresti tralasciato, diciamo, lo scappellotto e gli avresti parlato, probabilmente avresti ottenuto lo stesso risultato, evitando quello scappellotto.
Guarda, quelle poche volte, perché non è una roba usuale, quelle poche volte che è successo proprio perché non ho capito come fare a bloccare, ho dovuto anche magari dare anche un urlo.
Ma se mi picchi tutte le sere.
Che cavolo stai dicendo?
Sì. No, ma comunque, no, ma seriamente, non è una cosa da poco.
Sono d'accordo, Francesco.
Francesco dice che ci sono altri metodi che sono da mettere in pratica.
Ragazzi, vedete, dai miei...
Guarda che poi qui stiamo parlando delle conseguenze anche a lungo termine,
no.
Dopo sulle... Sì, è così.
Vi state perdendo, no, mi dispiace.
No, no, è così.
Sono un po' più durette, eh? Un po' più durette, anche il principio, per esempio, di autodifesa. Io arrivo anche a...
Questo non è il principio di autodifesa, qui è il principio, no. di è il principio della presunta educazione del bambino con questo tipo di metodi, che se anche vengono utilizzati poche volte, possono sempre avere degli effetti deleteri che poi si possono ripercuotere anche come ho detto, a lungo termine, è vero.
Mi dispiace quello che sto ascoltando, mi dispiace molto, perché io ho iniziato subito dicendo, ma non è che te dai gli schiaffi solo perché sei nervosa, è stata la mia prima domanda, perché chiaramente c'è molta differenza, quella è violenza ragazzi. Cioè, se io, a me mi girano e c'ho il bambino e gli do uno scaperotto, ma e quella è una cosa terribile, quella è violenza, attenzione. L'altra è responsabilità, non è neanche educare, perché io quando sono intervenuta nella mia vita, quelle poche volte che mi è successo, è perché proprio per evitare una situazione che stava degenerando, si rischiava che magari si inzuccasse con la testa contro il muro, cioè non lo so, capito, si facesse male.
Sì, gli va impedito, infatti.
Esatto, ma glielo ho impedito, sì, cosa dovevo fargli, spaccare la testa? Ma scusa, ma non capisco.
No, gli va impedito, ma questo non significa...
Va bloccato fisicamente nell'atto, sì, in cui lui sta compiendo, ma non procurandogli questo gesto pseudo-educativo.
Sì.
Non so come se mi sono spiegata, questa era una mia accezione, per capire se c'erano diversi gradi di furto del benessere oppure se era tutto un furto, anche la culacciata, come vogliamo chiamarla, in dialetto.
No, ma è un discorso importante. È un discorso importante.
Volevo sapere se questo, visto che la legge naturale è in vigore, vive anche all'interno delle famiglie, dobbiamo imparare anche nel nostro piccolo di metterla in pratica, piccolo, perché sennò poi se non riusciamo nel piccolo, nel grande ci perdiamo.
Sì, ha conseguenze, o comunque le può avere conseguenze nel futuro.
Nel tempo, nel senso che la legge naturale non interviene subito, ma interviene quando poi magari il ragazzo ha 20 anni che si trova di fronte a un amico che la pensa in modo diverso da lui o ha una reazione sconsiderata nei suoi confronti, e l'unico modo per comunicare con l'altro è quello di prendergli e dargli un cazzotto, invece di stare lì e spiegargli usando il tempo in un'altra maniera. Adesso non è che io meno i miei figli tutti i giorni, per amor di Dio, anzi, lungi da me, però siccome è capitato, avendo visto questo schema, ho detto allora io ho commesso, sono andata contro la legge naturale, quando invece esiste l'alternativa alla sculacciata.
Cioè esiste l'alternativa, sì.
Esiste l'alternativa, ma in quel momento, siccome è stata violata anche su di noi quando eravamo piccolini, per cui, almeno su di me, io me le ricordo le sculacciate, ma non mi ricordo il motivo per cui mi sono state date. Per cui il discorso che facevo prima, educative, ma fino a che punto? Cioè, se dopo il ricordo...
In questo caso qui è una ripercussione della vita, quello che è stato, che abbiamo subito. Però se l'armonia del papà e della mamma sono talmente semplici, non serve, ovviamente, come diceva Francesco, non serve, perché poi dipende dal soggetto, in che grado di psicologia, come si può dire, i bambini in che grado sono. Quindi se è più fragile, ovviamente fa male. Noi l'abbiamo subito, almeno a me, tutti i rapporti che ho avuto con i bambini, mi sono sentito amorevole e sono con me i bambini, io gioco con loro. Ovvio, se c'è un qualche cosa li devi redarguire, non c'è bisogno di arrivare alle maniere forti.
Arrivi anche nel mio discorso in cui ho fatto l'accezione che la sculacciata è sistemica.
Ma è una cosa che tu hai, che abbiamo subito e
appunto,
ci viene quasi naturale.
È stata una consuetudine sbagliata che ci hanno immesso dentro il nostro cervello per farci educare e far compiere delle cose verso chi in quel momento la pensa in modo diverso, per cui anche visivamente, se io vedo, che ne so, il ladro che scappa da un negozio, il poliziotto che gli corre dietro, lo prende a manganellate, penso che sia giustificato. No. Non è giustificato, però non penso che sia educativo ed è sistemico.
No. Stiamo parlando di bambini, non stiamo parlando di... Gli adulti è tutto un altro discorso, i bambini è una cosa delicata.
Quando cresciamo, no? Essendo stati abituati da bambini a pensare che questo è l'unico modo per, quando si è più grandi, se si vede un certo atteggiamento, dicono, quello lì doveva farlo per forza, doveva dargli la manganellata perché quello stava imbrattando oppure rubando, cioè
No, più che altro è la risposta, è il discorso della risposta allo stimolo del dolore. Cioè uno viene, si ricorda la risposta allo stimolo del dolore, che è poi lo stesso meccanismo usato dal potere alla fine.
E lo trasferisce agli altri, sì. Quello non deve essere mai usato, questo qua. Purtroppo noi
abbiamo... è una reazione inconscia in sostanza, no? Dopo, esatto, che hai messo quello stimolo, poi in automatico, quando ti trovi in quella situazione, rispondi con quella,
esatto,
con quella, esatto, risposta.
Per cui secondo me non ci sono diversi gradi di furto, non ci sono giustificazioni di furto del benessere. Anche dal mio punto di vista, anche la sculacciata che ho dato ai miei figli, quella va contro le leggi naturali. Mio figlio è qua, che sta ascoltando. Però anche quello, secondo me, secondo lo schema che io ho appena letto, va contro le leggi naturali. Dal mio punto di vista, come ho letto io questo. Scusate che sono alla fine è venuto fuori questo.
No, grazie di questa riflessione che ci hai fatto fare un po' a tutti. Anch'io da genitore, insomma, ti sono grato di questa discussione, insomma. Grazie.
No, perché magari poi questa cosa la sentiranno in diversi, no?
Certo.
Per cui è giusto dare il messaggio in modo giusto e non ingiusto, cioè nel senso che comunque una volta si diceva lo schiaffo è educativo, adesso pensiamoci un attimo, forse lo schiaffo è sistemico, non è educativo, ma è un messaggio che noi inseriamo nel cervello dei bambini per farlo crescere e poi abituare a determinate, questo è quello che mi è venuto, non so, poi ognuno chiaramente la vede. Grazie, scusate.
Io mi trovo costretta a intervenire un attimo, cioè io non ho mai detto, penso che sia tanto tutto registrato, che doveva essere uno schiaffo educativo. Io ho semplicemente usato un atto per bloccare una situazione che stava degenerando, che si poteva far male. Era tutta un'altra storia, cioè io, dare uno schiaffo perché pensi che così impara, ecco, no? Così impari. Io l'ho visto, io genitori che magari gli hanno dato un po', così impari. Ecco, quello è la pretesa di dare uno schiaffo educativo. Ecco, io su quello non impara proprio niente. Se doveva imparare qualcosa c'erano altri mezzi, altre strade. Ecco, che sia chiaro questo qui. Cioè, rendiamoci conto, sono delle sottigliezze, ma neanche tanto. Si possono capire bene. E quindi voglio dire, anzi, proprio fargli capire che a volte la situazione può crearsi proprio così, può degenerare per rischiare di dire, cavolo, ma questo spacca la testa, aspetta, fammelo fermare, no? Sei genitore? No, staccati la testa, così impari, per dire.
No, ma lo si ferma senza dare lo schiaffo.
Io non l'ho fermato, io non gli ho dato lo strattone, magari non so, lo...
Vabbè, lo strattone...
Cioè, non
no, comunque sono stata io a dire dello schiaffo educativo.
No. Anche perché poi io chiaramente finché non ho risentito come mamma la sua tranquillità, io non l'ho più lasciata. Cioè voglio dire, mi sono presa la responsabilità di fermare la situazione in una maniera un po' così forte, però dopo meglio di prima, anche capito, dici sì mamma sì. Per dire, no, ha capito che stava veramente cacciandosi nei guai, tutto lì, perché a volte sono un po' spericolati, mi ricordo con una bicicletta, no? Ce l'ho dovuto fermare, ma cioè, un conto invece dare uno schiaffo e dire così impari, no? Quante volte? È tutta un'altra storia, eh? Quella no.
Francesco, puoi approfondire questo concetto dell'ammaestramento tramite il dolore che provoca conseguenze in maniera un po' più... Vabbè, che l'hai già detta bene, però se magari hai ulteriori riflessioni così in chiusura...
Ma sì, guarda, alla fine la riflessione è che la violenza non è mai un diritto e spesso invece... Non sto dicendo ora del caso di nessuno qui in particolare, quindi neanche di te Daniela, però spesso invece si sente dire che in qualche modo è giustificata sui bambini per scopi educativi. Quindi sì, magari sì, più leggera, così una volta ogni tanto, però questo in realtà poi può avere delle conseguenze a livello psicologico che possono anche rimanere nel subconscio fino poi all'età adulta. All'età adulta, quando poi si vedono anche certe dinamiche nella società, si può tendere in qualche modo o a ripetere, comunque a ripetere la violenza alla fine, o accettarla, per esempio, e qui finiamo dritti nelle mani del sistema, dello Stato, perché vediamo che poi alla fine quello è il metodo che viene utilizzato dallo Stato per imporre quello che vuole. E quindi c'è questa correlazione tra come veniamo, cosa ci succede, come si pongono i nostri genitori nei nostri confronti quando siamo negli anni formativi. Qui stiamo parlando degli anni formativi, e ci sono anche diversi studi poi sugli effetti che anche il venire colpiti da bambini, anche se capita di rado, poi hanno su una mente che si sta formando. Questo poi porta a delle problematiche nel futuro, può portare con molta probabilità queste problematiche che poi non conducono, diciamo, verso una consapevolezza più alta, ma anzi contribuiscono a rimanere, se uno non riesce, diciamo, a rendersene conto e uscirne, ovviamente, possono portare a permanere in uno stato di inconsapevolezza e ad avere comportamenti sia lesivi nei propri confronti che poi nei confronti degli altri, oppure a giustificare comportamenti violenti. Quindi è importante che ci sia questa consapevolezza da parte di chi è genitore e ha figli piccoli, di capire che il colpirli non è un metodo educativo, ma è più che altro un metodo ammaestrativo. Quindi li stai ammaestrando più che fornire un'educazione. Non sto parlando ora dei presenti, sto parlando in generale adesso, capito?
Certo, è una considerazione generale che dicevi, ammaestrare tramite l'uso del dolore, quindi in effetti non è neanche peregrina la considerazione.
Non è da sottovalutare, dicevo. Spesso si dice sì, vabbè, ma ogni tanto così. Però non è da sottovalutare. Ma non lo dico io poi, non lo dico solamente io.
Sì, sì, sì. Anche rispetto alle conseguenze negative che può avere nel tempo.
Anche perché poi si pensa, spesso dice, ah, ma allora tu sei permissivo. No. No, bisogna, io anzi ritengo che bisogna essere fermi come genitori, specialmente poi nell'insegnamento di quello che è giusto o non è giusto fare, certo. ma anche quando i bambini stanno compiendo qualcosa che può, stanno facendo delle cose che poi possono danneggiarli. Quindi sì, la fermezza genitoriale, io insomma, è qualcosa con cui sono assolutamente d'accordo. Però da lì al colpire, poi al colpirli per insegnargli qualcosa, è lì che si oltrepassa una linea che non dovremmo oltrepassare e che è stata oltrepassata fin troppo. Infatti poi anche a livello societario si vede nelle conseguenze, e questo fa tutto parte di quei fattori che poi si sommano e ci portano anche a questo tipo di società che stiamo cercando di cambiare. Quindi bisogna cominciare anche a riflettere su diciamo come ci poniamo davanti ai nostri figli piccoli, poi soprattutto negli anni formativi.
Grazie, sì. Francesco.
Dove si possono avere le conseguenze più gravi, insomma, perché più è tenera l'età, più le conseguenze possono essere gravi, anche poi manifestarsi in futuro, insomma. Va bene, allora io ci riprovo. Eh? Ci riprovo, mi fate riprovare così a chiuderla questa serata in bellezza, che abbiamo avuto tante, tante belle considerazioni fatte su questa seconda tappa di quattro tappe di avvicinamento che ricordiamo al grande evento Legge Naturale che ci sarà in Calabria il 15 e 16 di luglio prossimo. Però intanto diamo appuntamento a lunedì prossimo, 3 luglio, sempre alle 21, sempre sul Terzo Siciliano, sempre alle 21 appunto da noi, in diretta, e vi aspettiamo numerosi, quindi anche la prossima settimana. Quindi
già, ancora un'ultima parola, in merito all'evento, volevo dire che a brevissimo, io penso nell'arco di domani, massimo dopodomani, insomma, spammeremo un po' dappertutto le informazioni con le locandine di questo evento straordinario che andremo a fare, e quindi lì avrete tutte le informazioni necessarie proprio sia per la prenotazione sia per la partecipazione e sia sui contenuti di tutte queste due giornate che saranno veramente veramente imperdibili.
Sì, perché diciamo il programma è straordinario, è molto coinvolgente, quindi ci aspettiamo grandi cose e che sicuramente avverranno. Bene, allora grazie a tutti, grazie Andrea, grazie Francesco, grazie Daniela, grazie Danilo, grazie Lorenzo, Barbara, Carla e tutti quelli che hanno partecipato sia online che in diretta in streaming su YouTube, e do appuntamento appunto lunedì prossimo, lunedì 3 luglio alle 21 sul Terzo Siciliano. Grazie a tutti e buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Serena notte.
Ciao.
Ciao.